poi passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Un quarto di vita passato a studiare per diventare anonimo dottore. Avrei preferito una laurea d'onore.
Caro Parenzo dalla Grecia, in collegamento da Atene, dove sta seguendo non so che cosa, relegato dalla 7 in terra ellenica, è uscita fuori una...
Calimera, Kaloska, Iagatos, Krucianos.
Adesso devi parlare italiano, ti avverto, cioè non è che hai imparato quattro parole spiccicate di greco in due ore, adesso ci fai il predicozzo in greco. È uscito
ricordo di liceo classico, adesso solo Calimera, buonanotte, Kaloska, Iagatos, bello e buono, caro Cruciani.
Ma sono solamente le 7:30 lì ad Atene, non è che vai a letto adesso, Comunque, hai incontrato i nazisti?
No, i nazisti li incontro, quelli di Alba Dorata, i signori nazisti di Alba Dorata li incontro domani. Oggi però ho incontrato un tassista simpaticissimo che mi ha detto...
Che ascolta la Zanzara, no?
No, ascoltavo un programma, si vede similare, che mi ha detto così, e che è meraviglioso per capire quello che avviene in Grecia. We love public work, but life is capitalist. Noi amiamo il lavoro pubblico, ma la vita capitalista.
Beh, effettivamente c'erano un sacco di impiegati pubblici, ci sono ancora un sacco di impiegati pubblici in Grecia. Va bene, d'accordo, però io ti ho messo la canzone sulla laurea perché oggi è uscita fuori un'altra notizia che riguarda uno dei figli di Bossi che avrebbe, con i soldi della Lega, pagato gli studi all'Università dell'Insubria. Possono scegliere meglio le università, io dico, l'Albania, l'Insubria. Sono fissati, ossessionati dal pezzo di carta. E vabbè, questa è tutta, saranno affari loro, però almeno scegliessero università che abbiano un minimo più di prestigio, o non riescono a passare in quell'università. Abbiamo accanto a noi intanto Francesco Storace, buonasera,
leader della destra,
particolarmente scocciato, stanco, la vedo stanco, un po' stanco.
Assolutamente.
Allora,
ma è in studio?
È qui in studio.
Hai capito, Parenzo?
È qui in studio.
Abbraccialo fortissimo.
No, non mi abbracciare,
ma perché
che è meglio.
È la giornata...
Ci vuole un braccio lungo, ci vuole.
È la giornata contro mondiale contro l'omofobia. Festeggia anche lei?
Ah, non lo sapevo.
Lo sapeva nemmeno?
No, non lo sapevo.
Non gliene frega niente.
No,
guardi,
francamente,
ci sono tante
giorni.
Altri problemi.
È come Veltroni che si occupa della tomba di De Petris, francamente.
Questo devo dire alla gente.
C'è la gente che muore di fame, che la politica si occupa di altro. È una cosa incredibile.
Vabbè, non sono discriminati gay, cioè non c'è bisogno della giornata mondiale contro l'omofobia, no?
Non lo sapevo che c'era sta giornata, insomma, però non ho fatto un corso di laurea.
Sono discriminati gli omosessuali, secondo lei?
No, ma secondo me ci sono alcuni episodi che accadono, non c'è il clima generale.
Non c'è discriminazione, no?
Non la vedo io questa roba, insomma.
La lobby gay esiste, secondo lei?
Ma perché c'è la domanda di riserva? Per forza di questa roba dobbiamo parlare. C'è una volta che mi invitate,
parliamo di tante cose. Noi siamo un po' fissati sugli omosessuali.
Ok, qui è un problema vostro.
Infatti è un problema vostro, tranquillo, gravissimo.
Io sto tranquillo. No, assolutamente, io non ho problemi.
Esistono le lobby? Esistono, secondo
me. Le lobby esistono, quelle economiche, quelle che influenzano, diciamo, i meccanismi che regolano la nostra vita.
Anche quella dei gay.
Ma non ci credo.
Non ci credo che esista una lobby di pressione. La lobby ebraica esiste, invece? La lobby ebraica, come
diciamo,
ha detto...
Diciamo che c'è una forte influenza delle comunità ebraiche sui processi economici, ma questo, insomma...
Esiste una vera e propria lobby ebraica.
Diciamo, quella è un'espressione che ha usato un deputato di Futura Libertà che
Granata,
non userei
mai. Lei non la userebbe, no? La parola lobby ebraica.
Non mi interessa distinguere.
È più a destra di lei Granata, addirittura, in questo.
Non è detto che a destra si dicano sciocchezze.
Ma a destra è una semplificazione, effettivamente. Dunque, una sciocchezza parlare di lobby ebraica.
Non ho detto nemmeno questo. Ho detto semplicemente che non appartiene al mio lessico. Però credo che, insomma, che ci sia un'influenza in dubbio. E che non vuol dire demonizzare una comunità, un mondo, una religione.
Allora, Salvini
significa prendere atto.
Un'influenza di una comunità. Beh, poi spiegheremo se abbiamo tempo. Salvini, calci
Parenzo,
nel culo.
Sei buono e parla greco.
Calci nel culo a chi usa male i soldi della Lega. Calci nel culo a chi usa male i soldi.
Detto questo?
Salvini, sentiamo.
Come Lega noi abbiamo una responsabilità in più. Non mi interessa se nel PD, nel PDL rubano. Io sono la Lega e non devo usare male neanche un centesimo di euro. E se ne becco uno che lo usa male, gli tiro i calci nel culo.
Però Matteo,
e me lo faccio dare dietro.
Anonimo dottore, a avrei preferito.
Allora, poi Ferrara che dice: Bossi è stato imprudente a fare figli. Questa non l'ho capita, questa cosa. Che sì, però è evidentemente anche, uno
scusi,
scherzo.
Avete mandato in onda questa cosa di Salvini, sì. Non è mica una cosetta da niente. Non ho letto la notizia che abbia preso a calci Bossi.
Ah, perché dice
credo
che secondo lei Bossi è il principale responsabile di questa vicenda.
Diciamo, è stato sicuramente imprudente, ha pensato di poter gestire il denaro della Lega in una maniera, però non si può dire che non lo sapesse. Credo che
o comunque anche se, non lo, anche se non lo sapeva è responsabile
no,
lo
io
stesso.
Su, no, io sulla teoria non potevo non sapere.
No, ma politicamente
so. Dico, se lui lo sapeva, come pare dagli atti, credo che insomma meriti la sanzione minacciata
da Salvini. C'è un calcio nel sedere pure. Ma voi
credo
della destra potete,
la Lega,
potrete mai, la Lega. Mai immaginare di allearvi un'altra volta con la Lega? La situazione è ancora molto confusa, però insomma
io dico sempre che l'alleanza prossima ventura se sarà imposta dalla legge elettorale, perché poi dipende dalle leggi elettorali, dovrà essere caratterizzata dalle cose che si scrivono sul programma. Io un programma che non mi piace non lo sottoscrivo.
Ma lei in Grecia chi avrebbe votato? Dove sta Parenzo?
Alba Dorata.
Avrei dovuto conoscere i programmi delle forze politiche. Ma sicuramente chi in questo momento contesta questo modello europeo c'ha le mie simpatie. Poi non so se è vero che sono nazisti o altro.
Cioè, l'avrebbe votata Alba Dorata?
Sì.
Io non so se sono nazisti, come no, avete cominciato voi con la trasmissione.
Ho detto ho incontrati nazisti.
Io mi sono seduto, ho sentito parlare subito di nazisti, ero tentato di andare.
Dicono che siano nazisti, non lo so.
Non lo so, però io so sapete che è un movimento che democraticamente ha raccolto il 7% dei voti contro questo modello europeo. È un'analisi che condivido e credo che insomma anche in Italia ci sia uno spazio per aprire questa discussione. Noi lo apriremo a partire dalla manifestazione che faremo a Napoli il 9 giugno. Dove intendiamo mettere in discussione,
cioè siete un po', siete un po' come l'Alba Dorata in Italia, si può dire o no?
Facciamo Alba Dorata, poi facciamo Faccetta Nera, poi che altro?
No, perché no. Faccetta Nera? Però lei su alcuni punti si sente vicino a quello che propone questo partito.
Non c'è dubbio, però se anche il partito diciamo dell'estrema sinistra dice no all'Europa, non è detto che io sia.
Io non
sinistra.
Sto criminalizzando nessuno, quindi, no, assolutamente.
Non ho parlato di criminalizzazione, è lei che lo sta dicendo.
No, ma
sto dicendo un'altra cosa. Io sono orgogliosamente un italiano di destra.
Sì.
Che vuole che l'Italia stia in Europa con la schiena dritta, credo che lo stesso diritto lo abbiano tutti i paesi europei.
E dunque in Grecia avrebbe votato per Alba Dorata?
In Francia avrei votato per Marine Le Pen.
In Grecia?
Ma non conosco i loro programmi.
Vabbè, questa è un po' una paraculata.
No, esatto, esatto. Confermo con la
è una paraculata, vi dire che non conosce il programma. Lo conosce
no,
benissimo perché su alcuni punti dice di essere d'accordo. Dunque,
guardi, io
alcuni punti li conosce.
Non conosco il programma. Come si è dimostrato sul manifesto con cui mi hanno sfottuto.
Ma li vorrebbe incontrare?
Li incontrerebbe?
Sì, vorrei incontrare non con Parenzo però perché avrei difficoltà a incontrare anche Parenzo insieme a loro diciamo.
No, ma anche perché domani mi menano questi probabilmente
perché è ebreo Parenzo darsi che lo menano.
Domani mi menano questi probabilmente
a chi?
Questi di Alba Dorata forse mi menano domani.
Ma digli che ti mando io
metto una buona
ma, lei in contatto...
ma digli che ti mando io e vedrai che ti risparmio.
È già in contatto con questi di Alba Dorata lei?
Da domani dopo che hanno menato Parenzo.
No, però sul serio, già in contatto o no?
No. Non ancora.
Però potrebbe prendere.
Potremmo. Insomma, noi siamo una forza pulita che ha 4 anni di vita, non è che se abbiamo 40 anni alle spalle.
Va bene, siamo sempre
siamo
su La Zanzara e anche su TGCom 24, come vedete. Io vorrei far ascoltare però quello che è avvenuto, credo, non so dove, in qualche trasmissione, dove Telese abbraccia uno dei fondatori, no, Federico Grom, di quelli dei gelati, perché dice, secondo me, una stupidaggine colossale, che bisogna fare il test d'ingresso per i parlamentari, e Telese lo abbraccia, sentite.
Cos'è questa storia?
Noi abbiamo una classe sociale che dirige il paese, che sono i parlamentari, no? Che entrano in Parlamento e non sanno un tubo, molti, troppi, della Costituzione. Allora, per come la vedo io, in termini meritocratici,
facciamo
il test.
Stomo, no,
quando
no,
le persone... Allora, il nostro sistema legislativo si fonda...
Telese abbraccia Federico Grob perché dice che ci vuole un test d'ingresso per i parlamentari, che è una stupidaggine. Renzi vuole quererale Lusi, perché dice di avergli dato, non so, qualche decina di migliaia di euro per attività politica.
Noi facciamo tutte le azioni verso chi dice cose non corrette, tutte le azioni di natura civile, penale, tutto quello che si può fare lo faremo. Se ci sarà un risarcimento danni sarà l'ospedale pediatrico Maier di Firenze, perché è naturale che quando tu vieni messo nel mezzo, perché il giochino è chiaro, quello di dire ti metto nel mezzo senza alcuna prova, senza alcuna straccia di documento, è chiaro che lì per lì ti viene anche un po' di giramento di scatole. Poi pensi, vabbè, però dai.
Traffico, torniamo subito con Francesco Storace, leader della destra. A tra poco. Beh, intanto oggi Mario Borghezio dice che si vuole candidare alla guida della Lega. Noi ricordiamo alcune frasi storiche, ormai lo facciamo da 10 giorni, tra cui questa molto breve, piccola. Abbiamo qua una persona che è molto vicina a Borghezio, al pensiero di Borghezio. Sentiamo.
L'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera eccetera, religiose, civili, sacre eccetera, non conta un cazzo.
Va bene, 80024 ride.
No, comunque sulla cosa di Renzi.
Che vuole dire?
Interessante, lui ha detto che girano le scatole. A me girano le scatole a sapere che c'è un partito sciolto dai suoi fondatori che prende 20 milioni di euro dallo Stato. Questa è la cosa che fa girare le scatole.
Lei si riferisce
alle campagne elettorali, al dopo campagne elettorali. È stato sciolto la Margherita, non capisco perché gli si continua a dare i soldi.
Perché la legge prevede questo.
Sbagliata.
E non l'avete
allora,
cambiata neanche
a me
voi,
girano, però. non ci sto in Parlamento, quindi è lui che parla.
Quando lei c'era non l'avete cambiata.
No, guardi, io in Parlamento sono stato 8 anni, questa gente sta 30 anni.
Sì, però quella legge l'ha votata anche lei.
Questa è una grande sciocchezza, perché forse era presidente, le approvavano in commissioni legislative queste cose, non in Parlamento.
Pure alla Camera o al Senato. Comunque.
Ho provato, non stavo regione, non ho più pari idea. Comunque è sbagliata, voglio dire. La legge è sbagliata. E allora, se io sono a capo di un partito sciolto.
Quale che la trovo quel suo voto su questa legge?
Sì,
poi.
No, cercalo pure. Il principio è questo: di fronte allo scandalo che emerge, tu quei 20 milioni devi restituire. Perché altrimenti devi pregare che ci siano celle separate,
ma non ci sono più,
se no vi menano per il bottino che vi volete spartire. È sbagliata questa roba. Cioè non si può concepire che un partito dice al suo amministratore ladro:
sì,
tu mi devi restituire i soldi. No, i soldi tutti insieme devi restituire alla collettività.
Ma non ci sono più quei soldi, questo è il punto. Purtroppo
hanno le case, hanno le cose.
Beh, le case non lo so, spero che.
Gli immobili, a voglia, non li giustificate.
No,
però,
non li sto giustificando.
Sembra davvero che per voi hanno fatto
per
bene.
Me dovrebbe essere eliminato il finanziamento
e
pubblico.
Allora, e allora?
Tolto, cancellato tutto il finanziamento pubblico.
Beh, ve ne accorgete tutti ora, capito?
Cioè, il problema è che sul finanziamento pubblico,
guarda,
no, è vero, Storace, però sul finanziamento pubblico nessuno ha parlato.
A me dicano, ce sono 5 anni.
Sul finanziamento pubblico nessuno ha parlato prima dei casi della Lega e di Lusi, prima allora, erano tutti zitti e acquattati.
Tutti.
E certo, nessuno, nel mio partito almeno nessuno poteva immaginare che Bossi dava la paghetta ai figli, insomma, cosa, quindi sono rimasto a bocca aperta anch'io come tutti voi, perché io non ho visto una sola inchiesta giornalistica su questa roba.
No, vero.
Non è solo la politica che è stata zitta, pure i giornalisti me ne siete stati accucciati, con una differenza rispetto
a me.
Ma
come
io 5 anni fa, accucciati, perché nessuno ha fatto inchieste su come vengono spesi i soldi.
La carta
come no, Rizzo e Stella hanno scritto libri,
no,
su libri.
Come vengono scritti
i soldi dei partiti. Non ci vuoi, Parenzo, che sta storia la conosco molto bene. Allora io voglio dire, chi vi parla? Ho 4 anni che sta fuori dal Parlamento,
sì,
per aver detto di no a un ricatto politico.
Vabbè, insomma, non c'è stato
detto
l'accordo
di no allo scioglimento del partito. Allora a me dei privilegi parlamentari, come si dice, non me ne può fregare meno.
Ecco, quindi... Ma è vero che lei non parla più con la Polverini da quando ha cantato Bella Ciao qui a...
Beh, non c'è stata occasione di incontro, diciamo.
No, dopo dica la verità. Da quando ha cantato Bella Ciao?
Mi ha dato molto fastidio quell'esibizione, non c'è dubbio.
Come perché, esibizione?
Perché non credo che... Si può avere un'idea assolutamente diversa rispetto alla mia, basta saperlo. Alle nostre manifestazioni non l'ha mai cantata, quindi insomma non riesco
patriottico
a capire perché 2 anni dopo. Parenzo, questa è una cosa maledettamente seria e
infatti,
vorrei evitare ironia, per favore.
E infatti non c'è ironia, Bella Ciao è un inno patriottico.
No, mi devi far parlare.
Vabbè, però l'ironia si può fare
aspettare
anche su questo. Se per lei è seria, magari
no,
per lui non è
no,
seria.
Se vuole,
per me
mi ha invitato a esprimere un'opinione.
No, farà. Certo, ma infatti io
vede. Io ho avuto modo di scontrarmi duramente con Gianfranco Fini per queste questioni. Forse ci ho anche rotto una carriera politica mia.
Sì.
Beh.
Ed è intollerabile. Che alla fine Fini, vede, va a Gerusalemme, dice quelle cose che io non condivido,
sì,
però ha fatto insomma un passaggio importante nella sua vita.
Certo.
La Polverini alla Zanzara a raccontare queste cose, non mi sembra.
No, a cantare Bella Ciao il 25 aprile, dopo che non era stata.
Non riuscirete a farmi litigare con Rada Polverini, però io non condivido questa roba.
Lei scusi, l'ha incontrata da quel giorno?
Chiedo la terza domanda di riserva.
Da quel giorno
consiglio regionale, come no?
La saluta ancora?
Sì, no. Cioè perché lo devo salutare? Mica ci siamo litigati.
Lei ha detto non c'è stata occasione, non c'è stata occasione di incontrarsi, mi ha detto.
Di parlare. No, non abbiamo fatto riunione.
Però quella cosa lì è una cosa.
È una cosa che a me dà molto fastidio, ma credo che lo sappia.
Gliel'ha detto? No, non gliel'ha detto.
Non abbiamo avuto occasione di parlarne.
I rapporti da quel momento sono abbastanza freddi, diciamo la verità.
Ma io sto facendo il mio dovere. Come
cioè, è stata codarda. Che cosa le rimprovera lei? È stata troppo.
No, io non credo che sia giusto dire alla radio che cosa rimprovero.
Siamo qui, è una cosa pubblica.
Non ho l'occasione di parlare perché sono una persona seria e leale. Non mi va di esprimere giudizi negativi in pubblico se non li ho chiariti prima con la persona.
Insomma, vabbè, ma questo
sono diversità di vedute questo molto forti. Insomma, no, però la regione è un'altra cosa.
No, ma che c'entra? Io non sto parlando qui.
A me ha dato molto fastidio sentire queste cose, ma non credo solo a me.
No, magari a un sacco di gente sì, perché
è unito alla libertà, dovrebbe piacere.
Certo, c'è pure la libertà di sentire, infatti.
Senta, ma
se gli piace così.
I manichini attaccati sotto i ponti
sono una protesta civile,
una cosa lugubre, cioè,
civile.
Cioè, voglio dire, lei attribuisce al governo Monti la responsabilità della morte della gente.
Beh, io credo che ci sia
un assassino.
C'è un avvocato che è un dirigente del mio partito che stamattina ha depositato in procura della Repubblica una denuncia per istigazione al suicidio nei confronti del governo Monti.
Lei è d'accordo?
Ma credo assolutamente di sì.
Beh, adesso questo mi sembra
un'avventura.
Però Berlusconi va d'amore d'accordo con me.
Infatti sbaglia.
Lo incontra, va avanti, appoggiare fino al 2013.
E sbaglia. Per quello che mi riguarda,
sarà travolto da Monti, secondo lei?
Ma non c'è il minimo dubbio.
Dia un consiglio, vuole cambiare il nome del partito?
Sì,
vuole cambiare, adesso arrivo subito. Vuole cambiare, è stata una vostra manifestazione, vuole cambiare il nome al partito. Lei che è così creativo, perché Storace è una persona creativa, dia un consiglio. In questo momento, come lo chiamerebbe il PDL?
Avete parlato dei manichini, parlando di una manifestazione lugubre.
Beh, insomma, certo, non è una manifestazione di gioia.
Tanto, anche i suicidi non sono una cosa.
No, d'accordo, però.
E allora voglio far notare che i giovani del mio partito hanno messo in scena una manifestazione assolutamente pacifica.
Ma io non ho detto che è violenta. Lugubre,
no,
non significa violenta.
In quei giorni c'erano manifestazioni violente all'interno delle sedi guidarie e davanti alle sedi guidarie. Quindi occorre sempre saper distinguere.
Io non ho parlato
tra
di manifestazioni
violente.
Dia un consiglio a Berlusconi sul nome del PDL, come lo chiede in questo momento? Faccio appello alla sua creatività,
come vuole,
alla sua ironia.
Basta che non lo chiama la destra, perché ci tengo troppo io.
Cioè il nome destra non ci deve
non
essere.
Non lo deve toccare.
Il nome Italia, forza o forza. Vabbè, dia un consiglio.
A Fossa Italia. Quello che stanno facendo.
Va bene, allora abbiamo la pubblicità, poi giornale radio 800 24 00 24, però se vuole altri 5-6 minuti può stare con noi.
Molto volentieri, basta che non parla Parenzo.
No, Parenzo in Grecia deve parlare per forza, perché è importante controllare la
adesso va bene.
A dopo. Eccoci qui, 19:18, riprende la Zanzara in diretta da Roma. David Parenzo però si trova ad Atene, ancora non ti hanno menato ad Atene?
Calimera.
Ma non è così, Calimera, non c'entra niente.
La capitale Atene o non Atene?
Come Atene o non Atene?
Atene o non Atene?
La capitale la tiene o non la tiene?
No, voglio dire...
Sì,
hai già parlato troppo,
Voglio dire a Storace che nei prossimi giorni ha detto che vuole incontrare questi signori della cosiddetta Alba Dorata.
Sì.
Perché la chiami cosiddetta?
Si chiama Alba Dorata.
Perché sono...
Tu sei mica sei cosiddetto Parenzo.
No, ma perché questi qui, posso dire che mi fanno schifo? Cioè,
Non è una cosa normale che un giornalista vada a sentire gente che gli fa schifo, insomma, no.
Questi vogliono minare le frontiere.
Sono le cose che racconti tu.
No.
Poi che vogliono fare? Ti sei informato?
Quale volantino l'ha letto?
Che vogliono fare poi?
Vogliono minare le frontiere, uscire dall'euro, cacciare tutti gli immigrati.
Vabbè, uscire dall'euro lo dicono anche gli economisti.
Lo dice anche altra gente. Che gli immigrati siano anche un problema, ci sta. Poi?
Da cacciare? Sono da cacciare?
Vabbè, tu usi il termine cacciare. Uno dice...
Loro volantino.
Poi?
Espellere gli irregolari, dicono.
E cacciare tutti gli immigrati irregolari.
Cioè. Irregolari. Gli irregolari perché devono stare? Scusa, sono irregolari.
Poi?
Anche lei, quindi il programma è uguale al suo.
In alcuni punti.
La destra dorata.
quella era Bossi.
La destra dorata non è male, però. potrebbe chiamare così il suo partito, la destra dorata.
Dai, sono un branco di nazisti.
Sì, vabbè.
Scusi, Storace, però
se gli piace così, Storace, sì, se gli sì, piace sì, l'alba dorata. Sì, sì.
Però scusi un attimo, lei spera che quando si rivoterà, perché pare che si rivoterà in Grecia, spera che l'alba dorata, la destra dorata abbia successo?
Ma io intanto sto lavorando perché abbia successo la destra italiana.
Vabbè, diciamo, questo è d'accordo, però
diciamo sono abbastanza affezionato alla mia per occuparmi
però di spera altri. Che abbiano
no,
successo.
No, io vedi, perché te faccio tanti auguri, però io sono talmente innamorato del concetto di sovranità,
sì,
che figuriamoci se mi metto a dare consigli agli altri.
No, consigli.
Ognuno
spera in un successo, non significa dare consigli.
Ogni scarrafone
è bella, mamma so. Per il tipo per la Marine Le Pen, no? Quello l'avrà fatto.
Sì, sì, però insomma poi ognuno fa quello che crede nel suo paese, se è possibile. Non è che siamo alleati.
Però
Le Pen sicuramente
esclude,
un riferimento.
Non esclude di poter allearsi con l'alba dorata.
No, no, se ci saranno le condizioni parleremo, se i programmi coincidono se ne può
allora,
parlare.
I titoli del TG3, che è un telegiornale che ama molto Storace, no? Lo segue?
Beh, diciamo che i telegiornali sono tutti uguali, quindi è come il ballottaggio Lazzar così, davvero non sa che fare.
Sentiamo i titoli del TG3 di questa sera.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Mercati ancora sotto pressione, ondate di vendite nelle borse, vola lo spread, il Fondo Monetario Internazionale, la BCE può tagliare il costo del denaro. Vertice in videoconferenza sulla crisi greca e spagnola, del futuro dell'euro tra Merkel, Hollande, Monti e Cameron, sul tavolo più crescita e taglio ai tassi. Da Monti solidarietà ad Equitalia, contro di voi parole come pietre, pagare è un dovere, il governo comunque lavora per un fisco meno vessatorio. Ancora scontro sulla legge anticorruzione, il PDL tenta l'ostruzionismo, gli altri partiti protestano, passa un emendamento PD per raddoppiare le pene. L'attacco di Lusi alla Margherita, ero il bancomat del partito, ha pagato anche Bianco, Renzi e smentiscono il Rutelli, un ladro, un mentitore, lo querelo, più intelligence, meno soldati nel piano antiterrorismo del governo, migliaia gli obiettivi a rischio, oltre 500 le persone sotto scorta. È morta in Florida Donna Summer, regina indiscussa della disco music degli anni 80, una grande voce, tante canzoni entrate nella storia della musica.
Canti con noi, perché ha litigato con la signora Polverini su questa canzone? Perché? Canti con noi, Parenzo, scatenati!
Arrivederci.
Ciao,
arrivederci. È una canzone democratica.
Ciao,
ma perché?
Ciao.
Perché le dà fastidio questa canzone?
Ma no, cioè, no, io non sono venuto a farmi prendere in giro da voi.
Ma no, ma per lei, ma lei mi ha detto che si
arrabbia. Io mi ho tolto questa roba, così non la sento.
No, come? Ah, non la vuole sentire?
No,
le fa schifo questa canzone.
No, perché è chiaro che la provocazione che sta.
Beh, noi siamo qui, ma noi siamo qui per provocare, noi siamo qui per
io sono libero di non cadere la vostra provocazione.
Hanno portato la libertà.
Giusto Paola, saluto Paola Concia.
Scusa, che dici?
Hanno portato la libertà, grazie ai partigiani, Storace può dire le sue cose dorate.
Sì, no.
La canzone me lo rilevo.
Allora? Parenzo, ripeti, perché sennò non ha sentito.
Ho detto che grazie a questo inno partigiano e grazie ai partigiani, Storace può dire le sue cose dorate.
Ma io le cose le dico grazie ai voti che ottengo.
No.
Sei pregato
anche a quello
di
che è successo
cose che, insomma,
perché c'è stata una cosa che si chiama resistenza.
Sì, sì, poi ti posso raccontare un giorno quando avrai voglia. Tutti quelli che nel nome della resistenza sono stati ammazzati a quelli che facevano la resistenza.
È quello, vabbè,
che capito?
Ma non diciamo.
Quindi
così.
Diciamo non è sempre un valore assoluto, eh. Cioè chi pensava che c'erano i traditori alla resistenza. Quindi,
ti
insomma,
ricordo che la Costituzione
la storia deve essere vissuta.
La Costituzione
vista,
italiana è firmata da un grande comunista come Terracini.
Che ha fatto Terracini?
Però non facciamo gli studi della storia e Rai Education. Aspetti un attimo, non mica stiamo sbadigliando, non la fa sbadigliare, la fa incazzare questa cosa, non sbadigliare. Però sentiamo invece l'esibizione, lei mi ha provocato su questo, io sono fatto così. Renata Polverini, la cosa che ha fatto arrabbiare tantissimo. No, perché la Polverini? E se la toglie, la Polverini. Ma perché se la
toglie? Voglio sentire che questa canzone è usata in.
Ma è la Polverini!
Perché? C'è chi la rispetta questa canzone, a chi non piace, a me, io non sono un estimato di questa canzone.
E non la rispetta.
Siccome
nemmeno
voi volete fare la provocazione, io non ci voglio stare nella provocazione.
Ma la Polverini, l'ascolti la Polverini?
Ma la Polverini piace quando parla di sanità, quando parla di rifiuti, quando siamo d'accordo sulla sanità e sui rifiuti. Però non è stata eletta per cantare Bella Ciao, giustamente, no?
Però l'ha fatto perché la canzone dei partigiani.
E se piace a lei, ma perché? Dobbiamo i stessi gusti canori, musicali.
Siete
no?
Alleati.
No, negli stessi gusti no.
No, negli stessi gusti no, siete alleati e dunque sulle cose
andremo
basilari
a Sanremo insieme.
Sulle cose basilari dovreste andare d'accordo.
Diciamo che su questo non c'è probabilmente un'intesa perfetta.
No, non c'è un'intesa. Poi comunque noi la Polverini la mandiamo, la senta, la prego, senta la Polverini.
Non ci penso per niente.
L'originale non l'ha sentito, l'ha letto solo sui giornali.
Io vado a salutare Paola Concia, che è la più simpatica deputata del PD.
L'ha solo letta sui giornali questa cosa, non l'ha
rovinato,
sentita.
Paola.
Vuole sentire l'originale o no?
No.
Ah, non l'ha mai sentita, l'ha letta sui giornali.
L'ho letta sui giornali e mi è bastata.
Ma no, ma perché? Ma guardi che ha una bella voce la Polverini.
Ma non c'è dubbio, quando la sentiamo ha una voce bellissima da questo punto di vista.
Vabbè, se mettiamo sta Polverini, poi rimette le cuffie.
Dopo rimette le cuffie, siete contenti e soddisfatti.
Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Ma non è lei, è un'altra persona. Mi rifiuto di pensare
l'invaso.
Gesù mio, che pazienza.
Portami via.
Ma voi proprio a me
bella,
me
ciao,
oggi,
bella ciao, bella ciao.
Alla
ciao,
fine l'ha sentita, ciao, l'ha sentita. Le fa un po' schifo questa cosa, eh?
Beh, diciamo non mi è piaciuta.
Le fa, perché non me lo dice? Tiri fuori lo storace che è lei. Tiri fuori il vero storace.
Non vi voglio
non
far
finto
fare il titolo.
No, no, è il titolo.
Voi siete voi chiamato no, per noi, fare il titolo.
Per noi sempre vale questa cosa, noi è lei in generale siamo.
Quello con Grasso l'avete fatto, poverino.
Beh, qual è il problema?
Vabbè, l'avete inguaiato, insomma, non era mai stato carino quello che avete fatto con Grasso, insomma.
Vabbè, ma scusi, ma lei dice...
mi rifiuto di pensare che Grasso abbia detto quelle cose qui.
No, adesso
radio,
non sposti l'attenzione su su
no, no,
sulla
perché voi siete abituati così. Come avete fregato Grasso, volevate fregare me, insomma.
Ma volevamo fregare lei su
non
cosa?
Grasso
a lei.
Non l'ha smentito.
No.
È così.
A lei, la Polverini quando fa questa cosa le fa schifo, mi dica la
no,
verità.
No, no, schifo è una parola, insomma.
Schifo è grosso. E cosa le fa?
Ci stiamo parlando di persone che hanno le loro idee.
In questo caso. In questo caso.
Dato fastidio, non c'è
fastidio, solo fastidio.
Molto.
Molto.
Tanto fastidio.
Tanto fastidio.
Ma questa è una cosa che...
Se lo facesse un'altra volta...
Io ce lo dico a Goffini questa roba. Quindi, insomma,
ma se lo facesse un'altra volta? Se lo facesse un'altra volta?
Ma no, credo lo rifarà.
Insomma. Non lo rifarà più, eh? Non lo rifarà
non
più.
Non avrebbe senso.
Non avrebbe senso.
Ma ti rendi conto di cosa parliamo?
Perché? Perché?
Perché se c'è una cosa sulla quale
scusa,
tutti dovrebbero
ha detto che è d'accordo con la denuncia per istigazione a delinquere su Monti, ma è al
così
suicidio
mi ha spiegato questo avvocato, se ha fatto questo è vero.
L'istigazione al suicidio, l'istigazione al suicidio, storace, su, ma siamo
ma con
seri.
Tutto quello
ma devo chiamare
combinato
l'ambulanza, mi costringe a chiamare come l'ambulanza per lei a portarla
chiamala,
lì.
Guardi, io al massimo posso accettare di uscire dall'euro, non dalla neuro.
Però me ne ha detto una buona su Lusi e Renzi, eh? Qual era?
Che se continuano a litigare in questa maniera li mettono tutte e due dentro ma in celle separate, perché sennò
beh,
se ne danno
una cella per
ragione.
Renzi un po' esagerata,
ma no, perché guardi, cioè, che questi non si sono accorti che 20 milioni di euro sono spariti, ma non ci credo, ma manco se lo veda una cosa del genere, insomma. Se il mio amministratore
sì,
10.000 euro non mi dice che fine hanno fatto, ma
sì,
succede casa micciola in casa mia, ma che, non scherziamo.
Però lei ha detto che le sta simpatica la Concia, però manco sapeva che oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
No, non
lo sapeva,
non è un delitto,
se ne frega,
non credo che è un crimine.
No, se ne frega, dico, sì, se ne frega.
Chi è convinto che ci sia l'omofobia questa giornata?
Lei non è
cioè, no, io non ce l'ho con loro, quindi non me ne frega nulla.
Con loro chi? Loro.
Gli omosessuali.
Loro.
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 Io devo fare outing?
No,
non ho capito.
Ma non è loro, non è questione di loro, non è che ci sono loro e noi. Cioè,
beh,
sono tutti, siamo tutti uguali da questo punto di vista, no?
Sì, insomma, sì, io sono no, uguale a Parenzo, secondo me.
No, 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 io sono uguale a Storace.
Capito, insomma, sono uguale a Parenzo, Sciripodi, no?
Che c'entra? Cioè, lei non si sente uguale a un omosessuale, sì? Non si sente uguale a un omosessuale.
Non credo che Parenzo sia omosessuale.
No, appunto, ma non...
Lo dicono,
no,
lo
chi
dicono,
lo dice?
La voce gira, la voce gira.
Dicono pure che io sono,
Grecia,
dicono pure che io sono un'icona gay, lo sostiene pure la Concia che io sono un'icona gay, si rende conto? No?
Perché a me scrivono su Facebook, non ho idea quanti gay mi scrivono.
Che, su cosa?
Su Facebook.
Ah sì, è vero.
Sì, sì,
ah, lei piace molto ai gay?
Ad alcuni.
Ah sì, e come mai? Cosa vedo di lei? La forza?
La pancia, i capelli pelati.
La forza, la destra, no? Sì, sì. Immagino che lei vestito
come... macismo.
Vestito come, no? Con
non c'è l'antimacismo militante, capito?
Ma veramente, adesso mi sta dicendo una cosa vera, le scrivono molti gay?
Ah, ma scrivono di tutto, su Facebook.
Innamorati, molti gay innamorati.
Può darsi pure che ci sia qualche amichetto di Paola Concia che fa lo scherzo per capire se lo sono anch'io.
Ma quando mai? Mi sa che...
Mi manda qualcuno,
perché secondo
no?
lei...
Perché Paola, se scherzi li fa, C'ha le pagine finte su Facebook.
Mi scrivono molti gay
fake,
perché la immagino con la frusta lì, no, con lo frustino da nazista.
Questo falso macismo.
Grazie a Francesco Storace, a presto.
Grazie a voi.
Borsa.
Saluti.
Eccoci qui di nuovo la Zanzara, 800 24 0024. Parenzo, ci sei?
È andata via la destra dorata.
La
sono
destra dorata
io.
Ed è arrivata Anna Paola Concia, oh. Partito Democratico, la democrazia.
Finalmente.
È arrivata.
Oh. No, è vero.
Va bene, va bene. Allora,
ma io mi meraviglio che ci siano delle persone che possono sostenere delle cose come quelle di Storaci, però per carità.
Vabbè, ho
non
capito,
è che il voto annulla tutto, dice i greci hanno votato i nazisti.
Ho capito, su alcuni punti,
così.
Su alcuni punti lui si sente vicino ad Alba Dorata.
Sì,
come
ma
si
questi
chiama,
qui
eh?
Vogliono minare le frontiere, ti rendi conto?
Adesso dico, stavo per dire una schifezza, io di cose dorate ne conosco solo una, però non dico nulla. Va bene.
Posso immaginare.
Dove andiamo? Dario da Como. Dario da Como, poi attenta. Lasciamo per adesso Anna Paola Concia le prese con il suo iPad. C'è un libro, oggi la giornata mondiale contro l'omofobia, un libro, eccolo qui, Marchettone, tu non ce l'hai davanti questa volta. Paola Concia con Maria Teresa Meli, la vera storia dei miei capelli bianchi, 40 anni di vita e di diritti negati, Mondadori, eccoci.
Potremmo leggere.
Indica pure la telecamera, capito? Indica pure la telecamera, ti rendi conto o no? Indica
no,
la telecamera.
Volevo dire, per riparare al vulnus, al vulnus fascista di Storace.
Ma non c'è nessun vulnus fascista.
Visto
ma...
che sono in Grecia, potremmo leggere una poesia di Alexis Panagoulis.
Sì, sicuro, no, quanto
bellissimo.
Dura? Quanto dura? Quanto dura questa
bellissimo.
Poesia? Ce l'hai davanti, no?
Beh, bellissimo davanti, certo.
Vabbè, dopo la legge,
non
aspetta.
Piangere per me, sappi che muoio, non puoi aiutarmi, ma guarda quel fiore, quello che appassisce, ti dico, annaffialo.
Bene. Dario da Como, era David Parenzo in diretta da Atene che recitava una poesia di, scusa?
Di Alexis Panagoulis, grande poeta nonché bene. Resistente greco,
sì.
Nonché compagno di Oriana Fallaci.
Bene, Dario da Como,
Panagoulis.
Buonasera.
Buonasera.
Vada.
Pronto? Buonasera.
Sì, sì, vada.
Senta, io volevo fare una precisazione. Ho visto che lei, ho sentito che lei ha ironizzato sì. sull'università dell'Insubria.
Sì.
Ma guardi che l'università dell'Insubria è una università statale a sì. Como e a Varese. Non ha niente a che fare con l'Albania e tutte queste cose.
Ma
che
c'entra?
C'è l'università di
Milano. Ma io non, scusi, non ironizzavo sì. sull'università dell'Insubria. Stavo
no,
dicendo
detto, se... ma che nomi che scelgono?
No, ho capito, se uno deve pagarsi una laurea, se uno deve pagarsi una laurea, magari, che ne so, a quel punto, una volta che hai a disposizione tutti questi fondi di finanziamento pubblico, te ne vai a Londra, te ne vai a...
Ah, il Trota.
Sì, il fratello del Trota, in realtà, Riccardo Bossi.
Beh,
così.
Però, oggettivamente, io sarei andato a Harvard, no? Cioè,
sì,
oppure...
no, vai cioè, ad Harvard.
Capisco.
Però, certo. Però il territorio, l'Insubria, Dario, poi lei ci conferma
capisco.
Che in realtà l'università dell'Insubria...
No, sarà ottima, certo.
Va bene, Dario, va bene.
Almeno lui è andato in quella più vicina, ha pagato delle, cioè si è fatto pagare delle rate indebitamente, sì. Ma la precisazione era solo per dire l'università dell'Insubria
non è come, non è come,
ma per bellissimo. L'amor di Dio, una degnissima università statale.
Bene, Giovanni dalla provincia di Torino, Dario, io ogni tanto naturalmente metto tutto nel calderone. Giovanni dalla provincia di Torino, voi ogni tanto dovete correggermi, mi correggerete, diceva un'altra persona
e
molto più importante. Giovanni, provincia di Torino. Un po' più importante, diciamo, adesso non esageriamo. Augusto da Firenze, allora, caduto Augusto da Firenze.
Partito che si occupa.
Salve. Buonasera. Non sì. sono pochi coloro. Volevo ritornare sul problema di Bossi, in particolare sì. su coloro che giurano e spergiurano sì. sull'onestà di Bossi. Ma dico, sarebbe bastato aver letto qualche straccio di qualche biografia di Bossi, ad esempio quella di De Lucia, del radicale, per capire, focalizzare
quando ingannava,
la vera personalità.
Quando ingannava l'ex moglie sulla laurea in medicina, eccetera, eccetera.
Anche questa allora... storia della laurea deve essere un punto debole della famiglia, evidentemente. Perché
sì, è un po' una fissazione, un'ossessione, ottenere... su questo non c'è dubbio, che sia un'ossessione, ormai l'abbiamo capito, perché Albania, Insubria... la fissazione del pezzo di carta di ottenere qualcosa, una
piccolo borghese
è così poi per farci che, per farci cosa, io vorrei capire per farci cosa, non è chiaro, cioè, vabbè. Augusto, vuole aggiungere qualcosa?
È semplicemente è la superficialità, praticamente è una forma di superficialità e di presenza, visto che
comunque
ormai credo che più che criticabile Bossi che secondo me è stato un ministro impresentabile, sì. non solo sì. nella sostanza, perché non hanno combinato nulla,
ho capito,
ma anche nella forma,
perché mentre la guardia del corpo le erano in giacca e cravatta, lui si presentava in canottiera.
Vabbè, adesso cosa, non è sull'abbigliamento che va giudicato Bossi. Anzi, per un sacco di tempo l'abbigliamento della Lega era la manifestazione di qualcosa di rivoluzionario, il territorio, no? La politica pane e salame, e poi in realtà insieme a pane e salame c'era pure il poltronificio a Roma e altrove. Bene, voglio fare subito arrabbiare l'onorevole Concio con questa sfilza di omofobi passati alla Zanzara. Lei, come lei sa, non posso aiutarti,
sei sola col direttore.
Col diavolo, maligno.
Ci siamo specializzati in questa cosa qui. L'ultimo.
È un barbariccia.
Ma che c'è tra barbariccia? L'ultimo della serie si chiama Leoni ed è un signore con il. È praticamente il testimone di nozze di Bossi, uno dei fondatori della Lega, il senatore Leoni, uno con il papillon.
In quel repertorio.
Senta, quando dice, noi gli domandiamo sempre, ma scusi, nella Lega perché non ci sono mai persone che fanno un coming out, che dicono siamo omosessuali? Senta come risponde. Secondo me comunque nella Lega ce ne saranno,
La Lega non lo so, forse dovete parlare con Borghezio a vedere cosa vi dice.
Perché che c'entra Borghezio?
Dico no, come espressione lui potrebbe, magari ha un'idea diversa dalla mia.
Ma perché proprio Borghezio ha detto? Leoni, però siccome lei ha detto Borghezio.
Non fa parte dei discorsi della politica e che non ho mai affrontato con altro.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi.
Invece poi sentiamolo sui gay nella Lega. Ci sono omosessuali nella Lega?
Io quella malattia lì non ce l'ho. Non
come malattia?
Ma in che senso malattia, scusi?
Non mi sembra tanto, mi sembra una deviazione che io la definisco una malattia.
Una malattia che va curata anche magari, no?
Questo non. Io faccio l'architetto, di mestiere.
Che c'entra? Faccio l'architetto, dunque bisogna rivolgersi a qualcuno. Va bene, ma secondo lei, onorevole Concia, la persona più in assoluto che lei ha incontrato, la più omofoba nel Parlamento italiano, chi è?
Ma Borghezio c'ha una, diciamo.
No, Borghezio, che c'entra proprio? Borghezio non dice mai nulla contro gli omosessuali.
Ne ha dette di tutti i colori. Ne ha dette...
lui no, le posso assicurare. No,
beh, con
no.
Me sì, in altre cose. Cioè? Comunque, è uno che negli anni si è esperticato. Nel Parlamento italiano, ma guarda, un po'... adesso ci sono questi omofobi tristemente d'accatto, che sono Scilipoti, tutti quelli che sono venuti da lei, anche quello dell'IDV, io non mi ricordo
Cimadoro, cognato di Divino,
quell'altro.
Perché d'accatto?
Perché sono d'accatto, sono dei poveracci. Sei d'accordo con me? Perché sono dei poveracci che sanno benissimo che purtroppo, tristemente, no? In questo paese... ci
se
si può permettere questa battuta contro gli omosessuali è a mio avviso, naturalmente, credo che sia vergognosamente tollerata da tutti. Io infatti invitai anche Fini, quando ci fu Cimadoro, invitai anche Fini a dire presidente, forse facciamola finita, no? Cioè deve essere lei che deve
richiamare, ha detto faccia un intervento ufficiale pubblico.
Sì, ufficiale su di loro, cosa che in qualsiasi altra democrazia avrebbero fatto.
Cioè il Parlamento italiano, la Camera è piena di omofobi.
Doveva riprendere con delle
sanzioni. Però è vero
che
è piena di omofobi o no?
Beh, ce ne stanno abbastanza di persone.
A sinistra?
Sì, un po' ossessionate, cioè questa ossessione dell'omosessualità, questa paura dell'omosessualità.
Dovrebbero essere sanzionati in che modo, secondo lei?
Ripreso dal Presidente della Camera, cioè chi sta in un altro paese... Quello che mi dice sempre Riccarda, che in Germania,
compagna,
in Germania una persona che usa frasi omofobe, ma molto meno di quelle che sono state pronunciate in Italia, è costretta, tanto c'è una sanzione sociale fortissima e delle istituzioni. E poi molti li hanno fatti dimettere. Cioè. Allora, almeno il presidente della Camera deve riprendere con una sanzione chi pronuncia frasi omofobe sta nelle istituzioni. Se avessero. Io vi voglio sollevare una questione a voi due che siete. Siete voi due e basta, non do aggettivi.
Ma è vero che questa cosa che le hanno detto che io sarei una
icona gay?
Un'icona
sì,
gay.
Certo.
Ma che è una cosa...
È verissimo.
Ma non è vero.
È verissimo. No, ma quella è una cosa bella.
No, ma io sto dicendo che perché è bello pure figo. non mi vergogno per niente.
Se piace,
ormai sono diventato, siamo diventati, sai, andremo al gay pride come...
La bellezza è una cosa che, diciamo, secondo me prevarica l'orientamento sessuale. Io nel libro racconto che mi piace Fabrizio Gifuni, per esempio, Fabrizio, un uomo affascinante, sì.
Ma lei con chi avrebbe una storia al di là della... Lei tradisce? Una tradisce di solito, no? Non tradisce mai? No, fedele.
Sono una che se amo e se
in un amore, in un amore omosessuale, perché ci sono un sacco di prevenzioni. In un amore omosessuale la fedeltà funziona come, diciamo,
tale
qua.
Quale.
Uguale. Cioè, i tradimenti, le fedeltà, uno può essere fedele.
Certo, io sono una che nelle mie storie omosessuali sono stata molto fedele e finché la storia è andata, poi ci siamo lasciate. Io tendenzialmente.
Ma non c'è più libertà, qualcuno dice che è
no,
più facile,
ma sono tutte stupidaggi.
Qualcuno dice che c'è più libertinismo.
Ma figuriamo. No. Beh, questo è quello che ci vogliono far immaginare, cioè quello che ci vogliono raccontare di noi, no? Che siamo
il sesso, che prevale appunto il sesso rispetto alla.
Pensa che proprio oggi, quando nell'indagine Istat, Linda Laura Sabatini ha detto che quando l'omosessualità è sempre associata al sesso, no? Invece, quando nei cittadini si dice: ma senta, ma una persona che ama un'altra persona lo stesso sesso, secondo lei com'è? Allora tutte le risposte erano: ma certo, è normale, non c'è problema.
I cittadini sono molto più avanti rispetto ai politici.
Sono più avanti, ma soprattutto quando gli si mette davanti la realtà giusta, cioè l'omosessualità come l'eterosessualità. Non è che tutti gli eterosessuali, cioè quando tu pensi all'eterosessualità non pensi al sesso, quando pensi all'omosessualità pensi al sesso, invece è la stessa cosa.
Allora,
che fare con
devi
l'amore.
Sapere, Parenzo, che recentemente insomma c'è stato, rispetto alle cose che ha scritto Anna Paola Conci in questo libro, una sorta di investitura abbastanza sorpresa, devo dire, da parte di Vittorio Feltri.
Anche per me, io non lo conoscevo. Quindi.
Vittorio Feltri. Allora, la domanda è questa, che ha detto che bisogna riconoscere i diritti, basta, eccetera, eccetera. Ma rispetto, che ne so, a D'Alema o alla Bindi, è molto più liberale, aperto da questo punto di vista Feltri? Mi dica la verità. Feltri è
no,
più...
no, ma Feltri lo è sempre stato, anche sul testamento biologico. Io poi tanti... no,
però
io
sui
tante
gay
cose...
possiamo dire Feltri è più avanti rispetto a D'Alema e Bindi.
Io se D'Alema e Bindi pronunciassero le stesse cose che ha pronunciato Feltri, io sarei più contenta, diciamo.
Dunque
così.
Non hanno avuto il coraggio
fatti
di Feltri
scavalcare sulla liberalità, sull'essere liberali da Feltri, che oggettivamente io questo Feltri non lo conoscevo, no? Non l'avevo mai visto, anzi avevamo anche avuto a che ridire con Feltri, a volte l'ho attaccato, quindi voglio dire è un rapporto assolutamente, no, vergine da questo punto, anzi di
Bello.
No, io non. E poi questo signore ha letto il libro e gli è piaciuto molto. Io devo dire una cosa bella. Che lui ha detto che questo è un romanzo di educazione sentimentale. Che è esattamente la nostra idea, quella di mia e di Maria Teresa Meli, cioè quella di scrivere un libro che potesse permettere soprattutto agli eterosessuali di capire.
Ma secondo lei Berlusconi è meno omofobo, per esempio, di alcuni del Partito Democratico?
D'Alema.
Non lo so. Guarda, Berlusconi, ma anche come D'Alema,
ha fatto delle battute ogni tanto, però.
No, e sono tutti un po' abbottonati sulla strumentalità, cioè no, di non dire per non
irritare,
per non irritare, esattamente, cosa
o gli alleati,
cosa,
di turno,
esattamente. Quindi questo è un po', io non ci
credo. Ma secondo lei Berlusconi è omofobo, no?
Ma guarda, è molto strumentale, ma molti dei politici sono strumentali, quelli d'accatto di cui parlavamo prima sono gente che pensa in quel modo, un po' lo fanno per andare sui giornali, perché per fortuna, no, piano piano sta diventando anche una sanzione, no, cioè è sanzionata questa.
Cosa bisognerebbe insegnare nelle scuole, secondo lei? Vorrebbe introdurre un libro, consiglio un libro nelle scuole.
Libro,
vabbè, il suo libro è troppo scontato.
Ma sto scherzando, naturalmente.
Però dovrebbe leggere il mio libro nelle scuole.
Beh, io racconto la storia della mia vita di una bambina.
Cioè,
i ragazzi, adolescenti, naturalmente.
Dai 14 in su.
Certo. Io questo l'ho scritto anche per loro, cioè io racconto qual è
Giovanardi
stata la fatica.
Giovanardi inorridirebbe di fronte a una cosa del
genere. Io racconto qual è stato tutti gli errori che ho commesso soffocando la mia omosessualità.
Avrebbe insegnata, secondo lei, Concia, un po' di cultura gay, no? Cioè che diventerebbe la cultura della tolleranza.
Ma ecco, io non credo che bisognerebbe insegnare la cultura gay, ecco, io penso che bisognerebbe insegnare ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti,
che esiste anche la possibilità,
esatto, a poter andare e stare lì dove sta il loro desiderio, qualsiasi ovviamente esso sia, eterosessuale o omosessuale ovviamente, ma riuscire a starci con serenità, non soffocarlo.
Senta un attimo, ma
secondo voi due si può soffocare l'eterosessualità?
Cioè, soffocare l'eterosessualità,
cioè, lei il suo desiderio per una donna lo può soffocare?
No,
no?
Perché dici no così deciso?
Ma perché così è impossibile.
Ma no, ma perché è evidente, è una questione di logica. Ha ragione.
Scusi un attimo, perché Prandelli dice che c'è bisogno che i calciatori facciano coming out?
Ma perché Prandelli è un altro che ha senso della realtà, è uno che sa benissimo.
Beh, però uno dovrebbe essere libero di fare quello che vuole, anche di non dire,
no,
perché in un ambiente
lui,
magari...
Ma lui, il coming out però non è che quello che uno mette le bandiere, va in giro con i cartelli, sono omosessuale, è uno che lo vive alla luce del sole, casomai c'ha un compagno e dice sì, io ho questo compagno e buonanotte ai suonatori. Cioè, è quello.
Perché nel PDL non c'è nessuno che fa coming out, per esempio? Vabbè che in Parlamento ce ne sono... Ma nemmeno nel PD, da questo punto di vista pari sono.
Pari e patta, sì. Sì, su questo diciamo si assomiglia. Perché penso che ci sia, che questo è un paese in cui c'è una grande paura.
Il PDL ce ne sono in Parlamento, secondo
me. Penso di sì, guarda, è un problema di percentuali. Oggi l'Istat ha dato questo dato su chi ha fatto coming out, non quanti sono gli omosessuali, chi ha avuto il coraggio e faticosamente, l'Istat ci dice che è stato molto faticoso, sono 1 milione di persone, che secondo loro sono un terzo, no? E saranno distribuiti su tutto, ci saranno pure qui.
Qualcuno
a Radio 24.
Dice che sarà la distruzione dell'umanità.
Certo.
No. Perché non si procrea più. Ieri anche Avvenire, in un fondo di Francesco
D'Agostino. L'ho letto, che rispondeva a Pigi Battista, che anche lui, diciamo che non è un pericoloso rivoluzionario, ha parlato del fatto.
No. Perché tu ti sei mai chiesto, Parenzo, perché Anna Paola Concia è la persona più invitata nei talk show di Mediaset?
Io non... perché funziona, è brava.
No, ma al di là di questo, come al solito, sei il tuo solito lecchinaggio.
Ma è boraccia. No. A me, cioè, non c'ha nessuna ragione, Parenzo.
Ma perché secondo te? Perché è lesbica, non ho capito.
Ma
cosa
no,
vuoi dire?
Ma che c'entra?
Allora, qual è?
Non so perché, mi sono sempre domandato questo.
Okay. Perché funziona?
Insinuatore.
Perché... No.
Ma no, io anche lì, diciamo, sono una che fa le battaglie alla luce, non ho nessun particolare.
Voglio sentire Gentilini, bisogna fucilare i traditori, bisogna fucilare. Cosa che, qual è la parola che le dà più fastidio? Froci, culattoni, froci o culattoni? Ancora qualcuno le usa? La parola
culattoni dà... perché froci l'abbiamo anche sdoganato noi. Io
frocio si può dire?
Io lo dico,
lo dice lei?
Di me stessa.
Sì, so frocia,
sì,
come
sì.
Dice?
Però è così, esatto, però è una
com'è
cosa che
dice?
Dico affettuosamente.
Il romanesco come dice? So frocia.
Sì, boh.
No, me lo dica.
sì, no, frocia è mi ricordo la ve la ricordate la rubrica di Daniele Scalise, bellissima,
froci,
froci
sul foglio, certo.
Sì, molto bella.
Froci è sdoganato ormai, culattoni invece? Culattone è fastidioso.
Culattone è fastidioso, sì, molto.
Perché
fastidioso.
Si riferisce ad una
beh,
zona
sì,
del
beh,
corpo.
Sempre si riferisce solo al sesso. Capito?
Cimadoro disse a noi, Italia dei Valori, cognato di Di Pietro, culattoni lo dico in privato. È una parola che utilizzava Tremaglia, io li chiamo non so, omosessuali, disse una cosa del
sì, perché comunque per esempio è stato sanzionato almeno da Di Pietro, mi sembra giusto che il partito lo abbia sanzionato, almeno il partito, diciamo.
dobbiamo chiudere, grazie ad Anna Paola Concia di essere stata con noi. 800 24 00 24,
grazie a voi,
battaglia
ciao,
fra poco con gli ascoltatori. Parenzo, dove sei? Sempre rintanata ad Atene?
Sono rintanato ad Atene.
Cala la notte. E arriva Alba Dorata, fra poco. Arriva Alba Dorata.
Vado a incontrare questi nazisti schifosi di Alba Dorata.
Ma perché nazisti schifosi? Hanno preso il 7%, un partito che è presente in Parlamento.
Il mio è un
su.
Giornalismo asettico senza commenti.
Effettivamente dicono delle cose un po' assurde.
Il mio è un giornalismo
sull'Olocausto, negano addirittura l'Olocausto. Sì. Ci sentiamo dopo.
È un giornalismo di stampo anglosassone.
Sentiamo dopo. Siamo qui e da questo momento in poi, caro Parenzo, che sei ad Atene, voglio battaglia, voglio una battaglia pazzesca qui alla Zanzara. Voglio sentire Grillo a Garbagnate, che ti rendi conto cosa?
No, che la questione greca diventa una questione fondamentale anche per l'Italia, capisco. Che
ma chi se ne frega? No, non me ne frega niente, voglio sentire Grillo, amato, solo il nome e 1 milione di euro sono partiti per la Svizzera, Grillo ieri sera a Garbagnate.
E chi è che mandano a fare la deregulation sulla spesa? Chi mandano? Ma mandano il tesoriere di Craxi da toccarsi i coglioni subito. Amato, Amato, solo il nome hanno fatto Amato, solo il nome, migliaia di miliardi di euro sono partiti per la vita. Tutta la notte siete lì sempre a guardare l'ultimo farmaco che è uscito, lo sai, prima dei farmacisti, queste povere farmacie comunali che avete disintegrato o avete cercato di disintegrare.
Poi noi violenti al massimo si fanno, sentite,
Le Pen, la fila di Le Pen è quasi il 20% in Francia. In Ungheria c'è il partito nazionalsocialista forte, gruppi forti e violenti. Noi stiamo facendo un miracolo. Noi abbiamo riempito questo vuoto, invece con questi qui. Che cazzo di violenza fanno? Lui il massimo si fa due pugnette al giorno. Allora, nel senso buono. Con le mani, no? La violenza con le mani lo fa sul suo corpo.
È sempre il numero uno, quando fa il comico è sempre il numero uno, non c'è niente.
Farina, è bravo.
E poi ancora, Equitalia deve essere chiusa, qui però un po' si trasforma.
Equitalia non c'entra niente con le tasse. Va a vedere, mi è arrivata anche a me. L'anno scorso mi è arrivata una roba di un'ipoteca, di un box, di una multa che io non... Ma la cosa vergognosa, che Equitalia deve essere chiusa domani mattina, chiusa, e si fanno degli uffici ad hoc.
Giornali e TV finiti, con noi parleranno con la sedia vuota.
Bravo.
È finita, li costringeremo a parlare con una sedia vuota. Quando parleranno del Movimento 5 Stelle, parleranno con una sedia vuota. Noi siamo un'idea di rete, siamo un'idea nata in internet. E viviamo lì, la televisione sta morendo, i giornali sono finiti.
I tagli deve cominciare Napolitano.
Noi dobbiamo cambiare, dobbiamo creare una rete di solidarietà, perché non è possibile partire dal basso e non dall'alto. Perché se Rigor Monti andava in televisione e diceva, signori, doveva dire a reti unificate, cominciamo da lì, cominciamo dall'alto. Cominciamo a parlare del Presidente della Repubblica che dice che non c'è stato buco e non ha visto nulla. Perché cominciamo da lì. 240 milioni all'anno. 200, quattro volte Buckingham Palace.
E poi il solito vaffanculo.
Qui ci sono tutte le televisioni, io le conosco tutte. Vengono qua per prendere una parola, una parolaccia, farmi il titolo. Io non dirò più parolacce, quindi vi rovino il servizio. Bravo. Io sono buono, non griderò più, parlerò d'affetto e d'amore. Andate a fanculo, per favore. Allora, non ce la faccio.
E va bene, Giuseppe dalla provincia di Roma, buonasera.
È la sua forza questa, perché noi andiamo lì, continuiamo a riprendere, a prendere appunti nei nostri taccuini, a mettergli il microfono sotto, il marchese del Grillo dice vaffanculo, i telegiornali aumentano lo share e lui aumenta i voti, è ovvio.
Chi è? Giuseppe, vada.
Giuseppe, sì, allora senti, scusa il tuo...
No, scusa, diamoci del lei, così lei, facciamo,
no, per carità di Dio, sì, no, mi è scappato, chiedo venia. Dunque, Venezia, io sono quello che ha inventato il Gay Pride.
Sì.
Bravo.
Però perché sono riuscito a inventarlo? Posso dimostrarlo, sia chiaro? Sì. Perché ho vissuto...
Che vuol dire
livello...
inventato il Gay Pride? Scusi, eh?
Una manifestazione? No,
l'idea del Gay Pride attraverso una persona che apparteneva al circolo Mieli.
Sì, Mario Mieli, sì.
Certo.
Sì, eravamo...
Vabbè, allora Giuseppe, lei ha inventato il Gay Pride, allora...
Se mi dà il tempo di spiegare,
no, sì,
perché ho chiamato. Allora, è una questione che, essendo io una persona normale, io ho degli ormoni maschili e degli ormoni femminili, come tutte le persone.
Sì.
Allora, quando sento le conversazioni dove ci stanno gli odi, quello e quell'altro, contro i gay, contro quelli, bisogna fare quello e quell'altro, io dico, ma scusate un attimino, ma ogni persona c'ha, tant'è vero che la mia... un piccolo inciso, no? Io ho avuto una moglie, la prima, no? Poi ce n'ho avuta un'altra, ma insomma l'ho aiutata io a capire che cos'è lesbismo e lei è diventata una persona che ha trovato il coraggio di esprimere la propria sessualità. Quindi io la metto su un piano della socialità, per cui la democrazia non è soltanto la democrazia delle leggi e delle regole, è anche la democrazia dei sentimenti.
No, però scusi Giuseppe, adesso no, qui non siamo alla lezione su cosa è il lesbismo, cosa è l'omosessualità, eccetera, cioè, per cui cerchiamo di essere un po' più concreti. Cosa voleva dire?
Volevo dire che secondo me Parenzo si sta difendendo da qualche cosa che non è difendibile, cioè...
Ma da che cosa si sta difendendo? Non si sta difendendo da nulla?
No, perché sembra che sia un'accusa.
Ma
no,
cosa? Essere omosessuali?
Nel linguaggio che vengono usate, nel linguaggio che viene usato dalle persone, io sono contro, io sono pro, secondo me è tutto sbagliato, cioè non esiste niente, cioè appartiene alla natura umana essere bisessuali. È una questione di ormoni, cioè noi abbiamo una quantità di ormoni più maschili o più femminili, apparteniamo una tendenza oppure un'altra, perché sennò sembra che noi dobbiamo decidere se siamo omosessuali oppure eterosessuali. Noi siamo entrambe le cose, come le donne e come gli uomini.
Va bene, ognuno di noi dice è bisessuale, benissimo.
Lui è bisessuale, ma va benissimo.
Va bene, Alessandro da Milano, non capisco nulla, ragazzi, passiamo ad altro. Alessandro da Milano, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Dica.
No, allora, una breve impressione prima. Anzitutto mi viene un po' da sorridere quando sento questi parlamentari che rispondono alle sue domande su eventuali unioni omosessuali, come se fosse il vicino di casa, no? Dicono no, io personalmente non sono contro, per carità, poi ognuno è libero di pensare a quello che vuole, dimenticandosi che poi loro decidono anche per noi, no?
È certo che decidono per noi, ma non mi pare una cosa strana questa?
No, non è una cosa strana, però quasi come se fosse una cosa di un'opinione intima e personale che
riflette
su nulla di concreto. E poi una piccola domanda, una provocazione, forse, ma anche una domanda che mi incuriosisce. Pur essendo d'accordo sulle unioni, mi sento contrario all'idea del matrimonio tra persone dello stesso sesso.
E vabbè, lei è contrario, non è il solo.
No, ma inteso come concetto di matrimonio legato a quello della famiglia, no? Perché semplicemente credo che questo porterebbe a una variazione sul tema illimitata.
Una variazione sul tema?
Sul tema del matrimonio che potrebbe potenzialmente essere illimitata. Se due persone...
Cioè, cosa si potrebbe arrivare? A un matrimonio tra due cani?
No, perché non con tre persone, per esempio.
Con tre persone, non dica stupidaggini,
è una cosa,
il matrimonio è sempre tra due persone, tra due persone. Se poi lei pensa che ammettere il matrimonio omosessuale apra le porte per un matrimonio a 4, a 5, a 6, a 7 o addirittura tra uomini e animali, questo è un suo problema, abbia pazienza. Cioè, pensare che dopo di questo ci sia non so quale turpitudine o quale follia, perché ovviamente un matrimonio a tre è una follia, o un matrimonio tra un essere umano e qualcos'altro è una follia, ma se lei pensa che il matrimonio, che tutti i paesi che hanno introdotto il matrimonio gay abbiano come in questi paesi ci sia lo spauracchio di un'altra cosa, non è così, francamente non è così. Francesco da Modena, buonasera.
Pronto, buonasera.
Vada.
Io volevo rispondere a Parenzo, siccome è un po' di tempo che la mina con il fatto che sarebbero stati i partigiani comunisti a darci la libertà, volevo far notare che in Germania non c'è stata nessuna guerra di resistenza, la Germania è una democrazia più matura di quella italiana, che in Giappone non c'è stata nessuna guerra di resistenza, il Giappone è democratico.
Il paese è stato liberato in un altro modo, però non è il caso di riprendere questi argomenti.
No, io voglio... Se
avessero vinto i comunisti non avremmo avuto la libertà, sono d'accordo con lei.
Questa è una balla, questa è una menzogna nazionale.
Cosa?
Se siamo in democrazia perché siamo stati liberati dagli alleati, dagli americani.
Bravo, sono d'accordo con lei, passiamo oltre. Francesco da Palermo,
trasmetta questa menzogna nazionale che sono 50 anni che ce la portiamo dietro.
Oh mamma.
Va bene Francesco, grazie. Un altro Francesco da Palermo, buonasera.
Ancora a discutere di questo qui.
Buonasera a tutti. Il mio omonimo mi ha rubato un po' l'intervento, però vabbè, sempre con il giornalista anglosassone che per adesso è in missione in Grecia, magari lì scoppia la rivoluzione e sarà contento.
In stile dico che mi fanno schifo i nazisti, con giornalismo sobrio, senza commenti.
Ma anche a noi fanno schifo, però lei è intervenuto poco fa, non capisce una cosa. Dietro quei soggetti che vanno, si siedono nelle urne e votano un movimento di estrema destra, ci sono anche delle ragioni, non sono le ragioni dell'odio razzista, c'è un'insoddisfazione nella società, rappresentano, non tutti i valori sono giusti, quelli rappresentati da Alba Dorada, che noi in Italia non ce l'abbiamo e non la vogliamo,
Però
sì, d'accordo, però scusi Francesco, ma nessuno contesta le persone che hanno votato. Se però un certo movimento, come lei ha potuto vedere nelle immagini che sono state trasmesse in tutto il mondo, ha certi principi che sono quelli di minare le frontiere, cacciare a pedate nel sedere gli irregolari, negare l'olocausto, come è successo, insomma, uno certo. qualche considerazione la può anche fare. Non è che il voto a queste persone, poi per carità, va bene tutto, nessuno li ha messi al bando, nemmeno in Grecia, parteciperanno alle nuove elezioni se ci saranno, però uno qualche considerazione su questi signori la può fare o no, senza essere tacciato di conformismo. Andiamo a sentire la pubblicità, ma restiamo qui perché abbiamo appena iniziato, dobbiamo andare fino alle 21 e voglio grandissima battaglia. Bene, a proposito di nazisti, risentiamo il mitico Borghezio proprio qui alla Zanzara, dire che insomma alcune cose di Hitler possono essere recuperate, per esempio l'ambiente.
Quel regime, in quel periodo, ha avuto un ministro, ha avuto dei criminali che sono quelli, certo, che hanno perseguitato e soprattutto ucciso i dissidenti, certo, ma non possiamo mica... Scusi, facciamo...
Sull'ambiente era molto sensibile, ma se
da lei era sensibile all'ambiente.
Ma
se vediamo, scusi, perché Carl Schmitt era un cretino, il più grande giurista tedesco dell'epoca, e aveva la tessera del partito.
E poi anche la ricerca sul cancro insieme alla non so che cosa, non mi ricordo più quello che ha detto, la ricerca sul cancro e bah, sentiamo.
Le ricerche sul cancro, forse lei non lo sa.
Ma chi se ne frega?
Forse lei non lo sa.
Ma chi me ne frega di Cristiano?
Le ricerche spaziali.
È uscita una notizia importante. È uscita una notizia.
Von Braun, vogliamo dire che l'ha inventato Kennedy o l'ha inventato questo brutto regime?
Questo era Borghezio sul nazismo.
Hanno ucciso 6 milioni di ebrei, hanno ucciso gli zingari, hanno messo in galera i dissidenti politici, però era un grande ambientalista Hitler.
Soprattutto c'è una ricerca sul cancro molto avanzata, sì, e anche una ricerca spaziale molto avanzata. Senti, devo leggerti una notizia dall'Italia che tu forse non hai letto. Una cosa incredibile. La Sicilia cerca dei camminatori per spostare le pratiche da un ufficio all'altro.
Sì, ho visto anche la foto del
Ti prego, il Vincenzo Falgares, dirigente generale del Dipartimento Trasporti dell'Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Sicilia. Lombardo, dove sei?
Fallo
per noi, intervieni, dimmi che non è vero.
Caro Lombardo, prendi posizione, prendi il telefono e chiama subito la Zanzara.
Pronto?
Vittorio?
Chi è?
Che stai facendo, Giuseppe?
Ciao. Sono a Praga.
Che fai a Praga?
Ho inaugurato una mostra di bacon.
Di bacon? Cos'è?
Bacon cos'è? Il salame e bacon?
Sì, il prosciutto della tua zucca.
Quello lì è il bacon che conosco io. Questo.
Scusami Vittorio, ma hai seguito la polemica che abbiamo innescato noi qui alla Zanzara tra grasso e ingroia poi su grasso?
Ma io speravo che fosse una polemica, ma come va? Ciao. Ma in realtà ci ha benedetto, no?
C'è due volte che
ma c'è, sì, e ha fatto un'intervista e lui ha fatto delle dichiarazioni, no?
Sì, a noi, sì.
Vi ho anche visti perché vi hanno mandato in video, ma non c'era nessuna polemica, ve la siete inventata dopo.
Ma che stai dicendo?
Come... hanno riportato. L'unica polemica è stata quella che ha fatto Travaglio,
sì,
sulla questione Falcone, ma questo
che da tre giorni sta massacrando Grasso.
Appunto, ma questo è il problema che riguarda Travaglio. Voi siete stati. Avete semplicemente registrato una dichiarazione che lui ha argomentato,
sì,
in diverso
dicendo
modo,
che Berlusconi ha fatto qualcosa contro...
A fronte della vostra stronzaggine manifesta,
sì,
la prova è questa, lo scioglimento di Salemi, che è un crimine,
oddio,
è la prova dell'attivismo del governo Berlusconi, cioè sono andati oltre la realtà. Come dire,
nel senso che Berlusconi mi ha sciolto. Sì.
Hanno sciolto un comune dove la mafia non c'era.
Ma scusa, ma l'ha sciolto il governo Monti o il governo Berlusconi?
La mafia? Come?
L'ha sciolto il governo Monti? Nasce prima, sì, nasce prima.
Allora risaputa. L'hanno fatto loro risaputa. Ma invece l'iniziativa comincia con Maroni. Maroni, da punto di vista antimeridionale, vede mafia ovunque e firma l'ispezione agli atti che hanno fatto il mio comune, senza neanche telefonarmi. Inventano una situazione criminogena che non c'era, e lo dirò fino alla morte, nessuno ha fatto alcuna pressione né sui cittadini, e allora hanno sciolto il comune per eccesso di combattimento alla mafia. È stato innescato proprio dal governo.
Ma secondo te perché Travaglio, perché Travaglio ce l'ha tanto con Grasso?
Ma so che in altre occasioni anche avevano discusso i due, perché lui appartiene al partito di Caselli.
Sì.
Naturalmente, siccome sono preso da parte, c'è un magistrato che anche lui esagerando nella lotta alla mafia, perché
sì,
tutti hanno esagerato per diventare, per farsi belli della lotta alla mafia, però lo ha fatto con minore determinazione di Caselli.
Sì.
E Caselli è l'eroe antimafia per eccellenza, per cui sono due partiti. Su questo io poi non...
No, è vero che ci sono due partiti, no, ci sono due partiti, non c'è dubbio. Cioè da una parte
non
c'è
solo,
Travaglio,
quello...
Caselli, Ingroia e dall'altra Grasso e altri.
Quello che dice oggi Grasso di Travaglio di Grasso è quello che diceva Sciascia di Borsellino, la stessa cosa. E cioè a dire che attraverso una raccomandazione avevano favorito un magistrato che fosse uno che aveva più titoli. È la stessa cosa che dice oggi Travaglio.
Sì, oggi dice che praticamente dire... Grasso è diventato capo dell'antimafia per una legge, legge, per una legge
perché Berlusconi eccetera.
Sì, eccetera.
In realtà, vabbè, queste cose.
Ma lo sai, Parenzo, che lo sai, Parenzo, che una volta ho incontrato una persona che mi ha raccontato che Sgarbi
sì,
andò a Praga e arrivò con un ritardo colossale una volta, quando era sottosegretario, credo, con un ritardo pazzesco, senza scusarsi, è arrivato lì dopo con 3-4 ore di ritardo. Quando è che sei andato a Praga una volta?
Sì, sì, non mi ricordo in quale occasione, però se poi ricostruiamo sarà anche vero. Venni una volta con la con Susanna Agnelli quando mi ha messo degli esteri, poi
può essere.
Vengo stesso qua a Praga. Adesso ho inaugurato la mostra di Bacon, di disegni straordinari. E quindi sono arrivato.
Ma con chi sei?
Dopo la inaugurazione, dopo la presentazione alla stampa del Festival di Spoleto.
Ma dove vai?
Peraltro Grasso l'anno scorso ha fatto uno spettacolo molto ammirato.
Ma stasera dove vai stanotte a Praga? In giro, come
però
un pazzo.
Adesso vado a pranzo con un gruppo di con l'assessora di San Benedetto del Tronto,
sì,
una bellissima ragazza ricchissima che sta qui a Praga.
Sì.
Intanto penso a voi due. Questi due stronzi sono qua, Cruciani e la Zanzara. Cruciani e due rincoglioniti. Però insomma oggi sono tranquilli. Comunque non avete fatto un cazzo, vi ha aiutato Grasso e voi avete fatto finta di aver inventato chissà che cosa.
Ma scusami, ma volevo capire questo.
Tra l'altro Salvatore Borsellino oggi, ieri a noi ci ha detto Grasso si vuole sdebitare con Berlusconi, sta pensando al suo futuro politico. C'è tutta una grande polemica su questa cosa di Grasso.
Invece bisogna dire una cosa che forse non l'avete saputo, che
cosa?
Io ero stato ammiratissimo e lodatissimo dalla moglie di Borsellino. Il figlio l'ha intimidita perché lei aveva detto delle cose troppo positive a mio favore. Oggi si è scoperto che hanno archiviato la vicenda che riguarda il generale Subrani, che era stato accusato dalla vedova di Borsellino di essere stato come dire quello che aveva creato una situazione di difficoltà a Paolo Borsellino. Per cui, voglio dire, di questi eredi, di questi figli, di questi parenti che sopravvivono, insomma, io se le scampi.
Ma anche tu oggi non sei. Anche tu oggi non sei. Anche tu oggi non sei particolarmente cattivo, non sei particolarmente pungente.
Mi fate tenerezza, guarda.
Oggi ti facciamo tenerezza.
Questa che ieri sera non sono venuto da voi per andare da Liana Orfei. Mi aveva invitato in una serie di televisione che mi sembrava locale, invece era Rai 3. Sono andato lì e ho detto affanculo quei due stronzi, però provo un affetto paterno per voi due.
Lo so,
ragazzi.
lo so. Noi ti vogliamo.
Sputate il cavaliere rubando soldi al cavaliere per sputtanarlo.
Ma infatti dove rubiamo soldi al cavaliere?
Coprono d'oro.
Ma quale ci coprono d'oro?
Non ci coprono d'oro e vi danno la visibilità che non meritate. Due ma animali cornuti.
Ma non Vittorio, prendiamo un euro! Non prendiamo un
Vittorio,
euro!
Sì, ma è arrivata la pensione questo mese.
E poi li prendete in nero perché vi pagano in nero, lo so perfettamente.
No,
di notte viene un emissario di Dell'Utri che vi dà dei soldi in nero.
Ma quale
questo
soldi
me l'ha detto direttamente Caselli.
Ma senti, ma queste storie di queste storie di Bossi.
Saviano,
il programma di Saviano,
non
l'ho visto.
Saviano
è facile.
Preferisco guardare Simone Martini.
Ha fatto più ascolto di te però Saviano,
Ha fatto bene, beh sai, d'altra parte dicendo delle cose che la gente è contenta di ascoltare fa più ascolto di me. Sono felice. In compenso i commissari a Salemi, dove c'era la mafia.
Oddio, ma sei fissato con Salemi? Ma archiviamo sta vicenda, è finita, è tutta finita. Ma è tutta finita, ma basta.
No, il fotovoltaico inonderanno quella povera plaga. Io ho cercato di bloccarli, loro lo faranno. Cornuti che non siete altro.
Ma a Cefalù che è successo? A Cefalù, a Cefalù
no, fortunatamente perso.
Appunto.
Per fortuna.
Come cambia?
Che rifaceva il sindaco di Cefalù. Avevo un punto d'onore. Candidato e mi sono candidato. Non sono riuscito ad impedirmelo, però magnifico che sia andato così. Ho penso il Partito della Rivoluzione ha fatto il 20% e quindi a questo punto potremo incardinarne degli altri, come dei germi che ce ne danno.
per le prossime.
Vabbè, puoi contare su di noi che intanto siamo ospiti d'onore al Gay Pride, lo sai, a Bologna, sì. La Zanzara è ospite d'onore al Gay Pride.
Di fatto, come due culattoni mobili.
Adesso non esageriamo. Perché mobili poi? Culattoni può essere, ma mobili no.
Mobili, così. Nuovo status dei due.
Che ci spostiamo. Dici,
non siete voi che andate a Torino, a Roma, dove vi coprono gli soldi.
Ma non ci coprono.
Danari, potendo pagare la pubblicità. Cioè, non vi ho visto.
Non ci coprono affatto di soldi.
Sai che l'ho visto? Ho visto.
Cornuti.
Hai visto chi?
Ho visto Vittorio qualche giorno fa al Salone del Libro con Alba Parietti.
Che facevi con Alba Parietti?
L'ho portato a cena, sì, non di più.
Basta, solo quello.
Che dovevo fare? Adesso lo posso portare a cena a Parietti, non ho capito.
Sì,
sarà meglio portare a cena a Cruciani.
Sì, quello sicuramente è meglio.
Ma hai pagato la cena almeno?
A me quella volta, questa volta
hai pagato. Ma io l'ho sempre pagato, mi sono rincoglionito, cornuto, no. Per non dire di peggio.
Ma non è vero.
La cena è stata poi è stata felice la della Parietti.
Naturalmente a Praga sei a coso, sei a scrocco di qualcuno a Praga.
Certo, io sono il curatore della mostra. Quindi.
Appunto, sei totalmente a scrocco di qualcuno, come è evidente. Certo. Stasera chi paga la cena lì?
Vedi come, ma il lavoro viene pagato o no? Se pagano persino due menzecatti come voi, se pagano due zucche vuote, incapaci, ignoranti, lubrici, e per di più pagano voi due, perché non pagheranno me che sono il vostro maestro, minimo.
Ma scusami, ma vai a inaugurare una mostra sul bacon, cioè sul prosciutto.
Ma quale sul bacon? Di bacon, cretino.
Parenzo vuole sapere se questo mese hai ricevuto la pensione, però.
La pensione l'hai presa?
Se l'assegnino dal pensione.
Non lo so, perché la mia pensione va direttamente ai miei figli.
Ah, ecco.
Senti, ma tu che ma hai visto queste cose assurde di Riccardo Bossi con i soldi della Lega per farlo laureare? Vabbè. Ma succedono delle cose pazzesche. Qui sì, con i soldi si faceva.
Si fa una cosa giusta, dopo siccome hanno fatto come voi, scoprirà come avete fatto voi, cioè fra un po' verrà fuori la corruzione di Cruciani, chissà cosa verrà fuori. Come Bossi, il moralismo che tirate fuori, chi fa il moralista poi la paga così. Bossi ha fatto il moralista, eccolo qua. Vedremo questo di Parenzo cosa verrà
questo
fuori.
Pure è vero, però un'ultima cosa prima di lasciarti, che è questa, Vittorio, ma ci sono troppe persone che fino a poco tempo fa non dicevano nulla su Nicole Minetti e adesso sono scatenati su Nicole Minetti, scatenati, dicono dobbiamo fare una colletta per mandarla via, non ci rappresenta più, ci fa perdere voci, ci fa perdere voti, sono delle persone che
più di quello che hanno perso non perderanno, no? Nicole Minetti anzi mi pare un fenomeno marginale, non mi sembra un elemento.
Intanto c'è una notizia che è questa.
L'avete incontrata?
No, mai. Tu?
No, ve la porto.
Tu?
Io vuoi che non l'abbia incontrata? Se non l'ho incontrata io, Nicole Minetti che l'ha incontrata.
Incontrata e basta.
Ma avete anche fatto l'amore?
Io sono un incontratore. Ma che cosa te ne frega? Te siamo alla radio, da quanto tengo che faccio l'amore io, cornuto. Se la incontri, vedrai che cambi idea.
In che senso, scusa?
Ma che c'entra?
Comincia a dire com'è bello che sia nel Consiglio regionale, dando una norma di luminosità a questo. Perché
ma
gli altri sarebbero meglio.
Ma non è che se uno è bello deve fare il consigliere regionale e se uno è uno
allora perché doveva farlo Rotondi? Ti sei mai scandalizzato perché lo faceva Rotondi in quota nel listino bloccato? E allora non capisco, stiamo a discutere. Avete già fatto del razzismo
idiota? E che quota era lei?
Sono giovani a fare in culo. Come fa a parlare di politica? Non è mica Galli della Loggia. Di politica parla qualunque cittadino e non ne può parlare. Ah, fatti i complimenti a Berlusconi, quella lì cosa ne può sapere. Razzisti di merda.
Ma che c'entra adesso? Tra l'altro oggi
allora,
il PM di Milano...
nell'istituto bloccato c'era Rotondi, nessuno si è scandalizzato.
Vabbè, ma ho capito, ma c'è una differenza. Ma c'è una differenza tra Rotondi e la Minetti. Su, Vittorio, dai, anche tu, dai.
Perché devi sostenere sempre le cause per
Rotondi che sia degno di una politica nuova, che cosa ha fatto?
Ma non ho detto questo, ho detto semplicemente che il motivo per cui Nicole Minetti è stata messa nel listino bloccato lo sappiamo benissimo, sia io che te, punto e basta, su.
Il motivo per cui è stato messo Rotondi nel listino bloccato, io lo so benissimo, voi non lo sapete.
Perché? Perché
non c'è nessuna differenza.
Comunque, senti questa che ti interessa. Il PM di Milano, Ferdinando Esposito, rischia dei problemi disciplinari per essersi incontrato diverse volte a cena con Nicole Minetti, consigliere regionale e una delle principali imputate del caso Rubi. A carico del PM, il CSM aveva aperto una pratica in prima commissione. Cioè, troppe cene con Nicole Minetti, il PM rischia problemi disciplinari. Beh, anche i PM di Milano, vedo che no.
Allora, vedi. Ma perché? Perché chiunque, non ho capito, i cittadini liberi possono fare quello che gli pare o no?
Non ho capito, sai, perché uno non può andare a pranzo con Nicole Minetti, ma insomma, siete nel medioevo, se una cosa,
ma figurati,
fate tutte le battaglie pro-gay e poi di fronte a Nicole Minetti diventate dei moralisti con il buco del culo tutto improvvisamente ristretto.
Lo no, ma scusa, questo non l'ho capito.
Stretto con Nicole Minetti.
Ma non lo teniamo stretto, sì, con Nicole Minetti, è che... guarda,
cosa
che per
ha
me...
fatto Nicole Minetti?
Ma a me poi non me ne frega niente.
Perché è stata candidata?
È un capo di imputazione assurdo. Perché per,
no, ma lascia perdere il capo di imputazione.
Spiegami, Vittorio.
Perché è stata candidata? Dillo chiaramente.
Perché? Dillo.
Abbi il coraggio. Abbi il coraggio di dire perché è stata candidata.
Era amica di qualcuno.
Di chi?
Era amica di qualcuno.
Di chi?
Era amica di Formigoni, era amica di
Berzè. Ma che di Formigoni, su, sì, di Don Berzè.
Era amica di Don Berzè, sì. E Don Berzè che l'aveva comandata a Berlusconi. E perché che di male, poi non ho capito, ma cosa è? Vai a vedere gli stili bloccati d'Italia che ci hanno messo. Sicuramente le figure che erano legate, amici, assistenti, amanti, e il listino bloccato è la cosa immorale. Non
no, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Potrebbero leggere perfino Parenzo, è obiettivamente peggio della Minetti e più ignorante, sì. Se lo mettono il listino bloccato diventa anche lui consigliere regionale. Sta diventando consigliere regionale.
Ma non hai
Parenzo è più scandaloso che la Minetti.
Buona Praga, volta. Buona Praga o la borsa, buona Praga, buona presto, a presto, grazie.
Ciao.
Senti che succede, caro Parenzo. Siamo qui alla Zanzara, ultima mezz'ora, sempre in diretta con Davide Parenzo in collegamento da Atene, qui in studio da Milano, anzi da Roma, Giuseppe Cruciani. Senti che accade a Radio Padania da parte del conduttore di una trasmissione che si chiama Ortelli, ormai il nostro amico Ortelli potremmo chiamarlo. Senti, senti.
Su Facebook e Twitter trovate spazio e trovate i modi per poter interagire con me. Un'incursione alla Zanzara non riuscirà mai perché non è una trasmissione libera come la nostra radio, devi lasciare il recapito, quindi diventa impossibile intervenire anonimamente e fregarli. Ciao grande Ortelli, Walter da Cuneo. Vabbè, ma se io volessi fare l'incursione non farei nient'altro che presentarmi là senza nessun problema, non è che il telefono, vado là fisicamente. Non è che non c'è nessun problema, mi presento, visto che mi cercano ogni tanto, no?
Veramente non lo cerchiamo mai. Comunque, insomma, ancora.
Mi è venuta voglia di chiamarlo Ortelli, guarda.
Signor Ortelli.
Ma
poi perché?
Capire,
qual è il problema? Io non ho, nessuno, non ho nulla
Ortelli,
contro, non ho
capire,
nulla contro. Poi questa capito, cosa non è una radio libera mentre noi sì, ma è una cosa patetica, sì, questa cosa qui.
Sì, sì, patetica, col finanziamento pubblico. Libera col finanziamento pubblico di soldi che devono ancora chiarire dove sono finiti, caro Ortelli. Sarà mai troppo tardi quando farei una trasmissione dedicata a questo? Non sarà mai troppo tardi.
Sentiamo ancora Ortelli.
Orselli, Ortelli, Ortelli, con la T di Torino. Torino, la città più bianconera del mondo. La città dove sono calate tre stelle, tre con la T. Oh, mamma mia, ragazzi. Si è capito che mi chiamo Ortelli. Ecco, poi cercano qualcun altro, chiunque, e lo confondono per me. No, io sono qua, sono io, punto. Vengo io a trovarvi, cari zanzarini, vengo io.
Spiegate qualche volta dove arrivano i quattrini, da dove arrivano i quattrini.
Caro amico di Radio Padania, caro Ortelli, dedica una delle tue trasmissioni al tesoro di Bersito. Ti aspettiamo, amico Ortelli, Padania libera.
Ortelli, ancora.
E poi vi dedicherò anche un brano dei Genesis, tratto da un disco fantastico dei Genesis, dicono più bello, più complesso forse, no? Ossia The Lamb Lies Down on Broadway. A proposito di zanzare, vi dedicherò Fly on the Windshield, che almeno ce la canteremo assieme, come si dice, noi tre, no? Voi due più me. Magari mi porto anche Pellegrin, che vi faccio mettere l'impermeabile lungo in pelle, il cappellone a faglia larga, che ricorda tanto l'Undertaker, il mitico wrestler che fa proprio. Vediamo, ce la giochiamo poi, ma ce la giochiamo, altro che bello.
Vieni pure quando vuoi, basta che chiami, ospite, uno dei conduttori di Radio Padania, la Zanzara, però devi essere tosto, ti devi preparare bene, per
prepararti alla battaglia, Ortelli.
Devi preparare la battaglia, ma ti ospitiamo volentieri, ti ospitiamo
sì,
volentieri.
Ieri dedica una trasmissione alla laurea dei figli di Boschi.
Vabbè, questo che c'entra adesso, magari l'ha fatto, magari lo stanno facendo, perché naturalmente qua nella Lega c'è la grande rivoluzione, per cui figuriamoci, sono sicuro che si potrà parlare di questi temi.
Mi auguro.
Paolo da Roma.
buonasera a tutti. Dica. Sono un imprenditore e allora, prima di tutto mi auguro che a Sgarbi lo assuma una galleria d'arte di Praga, così se ne rimane là a vita e fa contento lui.
No,
fa contento anche gran parte degli italiani. No, perché mi permetto di dire questo,
Sgarbi tutta la vita
nazionale, Vittorio.
Ah, Sgarbi tutta la vita, va bene. Sì. Comunque vengo al centro del mio pensiero. Allora, io sono del Movimento 5 Stelle, ma prima che Grillo scendesse nelle piazze, nel senso che io sono una persona che ha un alto senso civico, perché pago le tasse, non sporco a terra, cerco
non sporco a terra spero che sia una cosa diffusa.
No, aspetti, io ho un'azienda a Guidonia, qui in provincia di Roma, è una zona industriale. Se va lei nelle zone industriali in Francia, in Germania, in Spagna, non trova il degrado totale. Io ho una discarica a 100 metri, mi vengono clienti dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania e dicono: ma che cos'è? Ma com'è possibile una cosa simile? Allora, io sono grillino, ma prima che Grillo scendesse in piazza ho partecipato, guardi, alla prima a un'assemblea l'altro giorno.
Ma che vuol dire? Scusi, mi spieghi bene, perché sennò non capisco.
Le spiego subito. Allora, la differenza
lei è un grillino antelittera, ma allora?
Allora, anche significa che il Movimento 5 Stelle è un movimento fatto da cittadini che vogliono democraticamente, finalmente esprimere la loro civiltà.
Va bene, d'accordo. Dunque?
E le pare poco?
Sì, ma non è che lei può distinguere come fa qualcuno.
È rivoluzionario,
va bene,
tutti
d'accordo.
Questi, è inutile che guardi con... ormai parlare di Grasso, di Berlusconi ancora.
Senta, ci consente di parlare di quello che vogliamo, oppure dobbiamo non solo siamo morti, ma dobbiamo anche parlare degli argomenti che volete voi. No, mi spieghi?
Morti assolutamente, siete in una società civile dove il vostro pensiero viene ascoltato e viene messo, ok, nel programma di un partito, non di un movimento civile. E questa
non ho
è la
capito.
Cosa rivoluzionaria di Grillo.
Ma nessuno dice niente, sarà pure rivoluzionario, lei appartiene a questo movimento, va benissimo, ma ci consente di parlare di quello che vogliamo noi, oppure volete pure dettarci la scaletta delle trasmissioni?
Ma no, perché appartenete pure voi,
come
la cosa rivoluzionaria.
Apparteniamo che cosa? Io non mi sento rivoluzionario per niente.
È rivoluzionaria nel suo piccolo, è rivoluzionaria, guardi, è inutile che, io capisco il senso della trasmissione, comunque sia, è quello comunque sia sempre un po' di alzare una polemica, ma non c'è nessuna polemica, e quella
ma
la
chi ha detto
bella.
Ma la sta facendo, ma non ho capito, cioè Grillo non fa polemiche,
perché Grillo dà dati di fatto, i cittadini
abbiamo scoperto una cosa nuova,
ha fondato la comunicazione del suo ma io non so.
Sì, ma parla però, Parenzo,
ma no,
parla.
Dico che ha fondato la comunicazione del suo movimento sulla polemica, sul fatto che è diverso.
Ma assolutamente, non è polemica, sono tanti.
Non è polemica, no, non fa mai polemica.
Allora,
grazie,
guardi,
Paolo, grazie.
Un piano energetico, è un dato
sì,
di fatto.
Piano energetico, benissimo, grazie, grazie Paolo. Intanto io trovo straordinario, per qualcuno ci vuole un piano sanitario, sì. Trovo straordinario su Twitter... una persona che si chiama It's Setti, così si firma. Senti questa cosa: Alfano, giovedì dimezziamo i soldi dei partiti, non illudiamoci, voleva dire smezziamo, non è male. È con noi Angela Tremonti, buonasera.
Buonasera, come state?
Come sta? Bene, molto bene, come siamo felici di sentirla.
Anch'io felicissima.
Dove si trova?
Io in questo momento sono in quel di Cantù.
Beh, a casa allora, a casa.
Sono a casa sul divano con un piede un po' maciullato, ma
che è successo al piede?
E avevo la cagnolina per terra sdraiata a pelle di leone, non l'ho vista, e per evitare di caderle sopra sono caduta sul mio piede. Succede.
Sempre Itz Setti di oggi: se va avanti così scoprirò che la Lega ha pagato l'università anche a me. Quest'altra pure non è male.
Buona.
Senta, lo sa, nei prossimi giorni le farò una sorpresa, se le dirò il giorno in cui guardare TGcom 24, le farò una grande sorpresa, un grande regalo alla sorella di Giulio Tremonti,
che io voglio...
una grandissima sorpresa le farò. Senta, ma ha sentito queste voci che dicono l'ultimo è Alessandro Cecchi Paone, anche se poi non ha parlato di suo fratello esplicitamente, che insomma ha rimesso in giro le voci che nel governo Berlusconi c'è un ex ministro molto potente, dunque si riferisce direttamente a indirettamente a suo fratello omosessuale?
Ma a dire la verità, a parte che a me me ne può fregare di meno.
Ah, non gliene può fregare di meno?
Proprio, assolutamente.
Nulla.
Dall'altra parte devo dire che oggi forse potremmo anche parlare di questi problemi, perché gli omosessuali tutto sommato esistono, hanno diritto di avere delle leggi che adeguino la loro situazione. Penso che tutto sommato ciascuno si deve fare un po' i fatti suoi.
Ma lei è favorevole al matrimonio gay?
Ma l'unica perplessità che credo che vada tirata fuori, e bisogna parlarne in modo molto chiaro, siccome molti matrimoni avvengono perché c'è la reversibilità della pensione, io credo che se viene annullata la possibilità di una reversibilità di, della pensione, lo vedo molto in modo molto positivo.
Però è uno dei motivi, è uno dei motivi per cui gli omosessuali chiedono il matrimonio, questo qua.
No,
cioè la reversibilità della pensione, lei vuole elevarla.
Ma scusa, allora sta a sentire, io mi sposo domani, la Rita Levi Montalcini e vado avanti a prendere la reversibilità della sua pensione, ma questo è amore. Allora, amore per amore, perché io credo ci sia.
Cioè, se ci sono i matrimoni, se vengono introdotti i matrimoni omosessuali, c'è la possibilità di che cosa? Che uno si.
Che uno, anche indipendentemente dalla sessualità o dalla fetterità.
Ma quello può accadere anche tra eterosessuali, però.
Sì, infatti, ma dico anche fra eterosessuali, non si sposa più nessuno, a meno che non ci sia questa convenzione economica, per cui uno dice, ma ho 5.000 pensione al mese, mi sposo con qualcuno. Infatti tutti i vecchietti si sposano con le badanti o con le ragazzine, credendo che le ragazzine siano innamorate di loro, quelli che si sposano, mentre spesso e volentieri le fanciulle sono innamorate del loro portafoglio, della loro pensione.
Però stiamo sviando dal discorso principale. Giulio Tremonti è omosessuale, sì o no?
Per me no, anche perché da piccola, vi devo dire, da ragazzina ormai da piccola, ha sempre avuto delle belle gnocche attorno, e le ha anche adesso.
Questo è interessante. Traffico, torniamo tra un secondo.
Come anche adesso.
20:47, torniamo tra un attimo. Assolutamente no, anzi per me no, ha detto, anzi ha sempre avuto delle belle gnocche intorno. Questo Angela Tremonti di Giulio Tremonti. Grande sorpresa, fra qualche giorno la faccio però, Angela, la faccio. Zanzara Party di questa sera, con grande conclusione, con Angela Tremonti, sorella.
All'inizio.
Che c'è? Aspetta, mi devi lasciar finire, non ti puoi buttare in mezzo, altrimenti non si capisce nulla. Allora, grande conclusione con la sorella di Giulio Tremonti, Angela Tremonti, pittrice, artista, consigliere comunale a Cantù, eccetera, eccetera, eccetera. Non si capisce di quale partito ancora. Se lei è una tessera di qualche cosa, signora Tremonti?
Beh, ho la tessera, avevo quella del CAI.
Del CAI, del club alpino italiano.
Basta, mai avuto tessere, ragazzi.
Lei che si sente più del PDL o della Lega? No, di Angela
Tremonti. No, io veramente sono fuori da tutto, sono in pensione, non faccio più la consigliera comunale, ho il ballottaggio questa settimana, però non parliamo. Io credo che comunque le persone libere, oneste, brave, giovani e capaci debbano essere premiate.
Scusi un attimo, ma Grillo le piace?
Lo stimo come artista, lo stimo per l'attività innovativa politica che sta svolgendo, soprattutto perché ha tirato fuori. Sì, un po' più di coerenza, vorrei un po' più di pragmaticità, perché è facile fare teorie, però non mi dispiace.
Lo sa che ci sono diverse persone che sono convertite in queste ore al verbo di Grillo. Però torniamo al punto fondamentale. Allora, lei dice, sono sicura che mio fratello non è omosessuale.
Sì, perché non venite su a Sondrio domani pomeriggio per le 18:30?
Cosa c'è?
Presenta il suo libro.
Lo so, ma lui è in Grecia, io sono a Milano a fare la trasmissione.
No,
ma poi, scusami, Angela Tremonti.
Dimmi.
Ti chiedo questo.
Ma ti sembra possibile che quel brav'uomo dell'ex ministro Tremonti adesso va in giro come una Madonna pellegrina a presentare questo libro dove ci spiega quello che non ha fatto? Questo io voglio dirlo con affetto, guarda, ma con affetto.
Ma ti dirò, il libro non credo che l'abbia fatto in due mesi. Nello stesso tempo io credo che non abbia potuto fare tante cose.
Però scusa,
cose.
Perché hai voluto introdurre questo argomento?
Ma no, solo per
parliamo delle gnocche.
È un invito, io invito due gnocchi, scusa, venivate su, presentava il libro, uscivo a cena con voi, ne avevamo mangiato i pizzocchi, avevi gli sciatti.
Hai ragione.
Ma perché Tazilla, a me piacciono i giovani.
Ma io sarei venuto volentieri, ma purtroppo sono bloccato in redazione a Milano, però... prima lei mi ha detto altro che omosessuale, è sempre circondato di belle gnocche.
Sì,
beh, ma è sposato.
Beh, cosa vuol dire? Ormai non è più di moda, ogni tanto una scappatella si può anche fare, no?
Ma perché lui fa delle scappatelle anche lui.
Scusa, io sinceramente ti dico, siamo nel 2012, siamo ormai, io almeno anche mio fratello siamo un po' sul viale del tramonto. Abbiamo vissuto un'infanzia molto bloccata, alle 11 di sera a casa, non fare qui, non fare là. Poi se non ci godiamo l'ultimo spiraglio di vita, cosa facciamo?
Dunque, altro che omosessuale, c'è Chipone, se la sta godendo con delle belle gnocche, giusto?
Non lo so da che cosa nasca questa frase.
E c'è Chipone,
anche lo conosco, è anche un amico, è una persona. Poi ognuno può dire quello che vuole. Anche a me piace c'è Chipone, per esempio. Uscirei a cena, ma questo non vuol dire che io sono una persona strana.
No, che c'entra? Lui ha detto proprio questo, un ministro, un ex ministro potentissimo, è una voce che girava da tempo. Comunque lei lo esclude.
Ci vogliono le prove.
Ci vogliono le prove. Invece lei
bisogna provare.
Ma scusi, quando, per come lo conosce lei, è uno che le donne proprio gli piacciono.
Ma mi dai ancora lei?
Lo so, per come lo conosci tu, uno che le donne proprio gli piacciono.
Secondo me sì.
Moltissimo.
E da piccola ti dico che facevo fatica a poter giocare una volta con una bambola, perché dovevo sempre giocare col metano, con le macchinine, con le pistole, con i fucili. I due fratelli, sai, sono pesanti, ma pesanti.
Comunque le donne gli piacciono da morire. Come gli piacciono di più le donne? Che cos'è il particolare che gli piace più?
Io penso che gli piacciono le donne magre.
Magari
anche un po' insecchite, non sono il mio tipo, ecco. La donna intesa come artista, come artista.
Magre, insecchite?
Magari che abbiano quel filo di savoir-faire, elegantine, magari anche un po' zigogolate con i gioiellini, un po' delle pugne un po' secche.
Ecco, ma per concludere, che dobbiamo concludere, mi dica una love story che ha avuto suo fratello di queste
composizioni. Ha avuto una storia bellissima che racconto nel mio libro La Valle degli Orsi, edito da Bompiani, con una ragazzina che suonava il pianoforte.
Ma adesso una storia con una persona che conosciamo?
Perse di vista.
Ci dobbiamo lasciare, ci sentiamo presto, magari la chiamiamo domani quando c'è la presentazione del libro, così ce lo passa.
Ciao.
A presto, ciao. Ci sentiamo domani 18:30.
Finiti voi. Appena prendiamo il potere chiudiamo la zanzara. Siete morti che camminano.
Andate a fanculo.
La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La zanzara.